tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Esatto, The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show di Radio Rock, su Radio Rock ogni giorno dalle 6 alle 10 con Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Con Alessandro Di Rocchi.
Ciao.
Con Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno, insieme appunto sino alle 10, poi arriverà Gagarin anche quest'oggi, ma prima però cominciamo subito con la musica degli Slipknot, Before I Forget, poi le notizie di oggi, 3899-106-600 per mandarci un messaggio o un vocale. Tra pochissimo torniamo con voi.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Molotov con Rid Up of Yourself tra le nostre novità. L'ascoltiamo da qualche settimana, da un paio di settimane, tre settimane, qualcosa del genere.
Quattro settimane.
Non importa.
Due
allora,
settimane.
Intanto volevo dirvi questo, ragazzi: ieri c'è stata due settimane. Ieri c'è stata la protesta, lo sciopero. Hanno incrociato le braccia i nostri amici tassisti, i tassinari. I nostri amici tassisti. Attenzione, è successo un casino. Hanno scioperato in tutta Italia, tranne dove? Tranne dove? Tutta Italia, tranne dove?
Mondovì.
Prego, prego, Maurizio.
Milano.
No?
Mondovì.
Sbagliatissimo, Mondovì. Attenzione.
Torino.
Torino, no. Ieri hanno scioperato i tassisti in Italia, tutta Italia, tranne l'Umbria. Attenzione.
Perché c'hanno i taxi in Umbria?
In Umbria, no, appunto, non hanno scioperato.
Ah, ecco.
Non hanno scioperato.
Non ci sono i taxi.
Ma non gli serve in Umbria, per
i taxi. Sono i taxi.
Gli serve, non gli serve.
Non hanno scioperato in India.
India e Umbria.
Attenzione, perché hanno fatto questo sciopero? Perché sciopero per protestare contro gli algoritmi, che poi mi fa un po' ridere questa cosa, protestare contro gli algoritmi, questa fosse una cosa su cui, contro cui si può protestare, dice, protestare contro il sole, cos'è, algoritmi, che come fai? Vabbè,
bello, no, però, mi piace.
Bello.
Vabbè, quelli vengono programmati,
e chi è qua, e quali sono le sigle che hanno partecipato a questo sciopero, Maurizio? Le
tu che la fai facile,
dai, Maurizio,
tu le sai, Mauri?
I Cobidis?
No, no. CGL?
No. CISL? Le sigle dei taxi.
I tassinari non le conosco.
Non le conosci?
Non conosco i sindacati dei tassinari.
Vabbè, quali saranno liberi? I soliti, no?
Vabbè,
i soliti.
CGL?
No. Dei tassinari, Mauri.
Allora, ve lo dico io. Le sole sigle che hanno aderito allo sciopero di ieri sono state la Federazione Italiana Trasporti CGL.
CGL?
Quindi è CGL.
CGL. CGL. La Federazione Italiana Trasporti CISL.
Abbiamo detto
Unione Uil. Italiana Lavoratori Trasporti, UIL Trasporti, UIL Taxi.
Quindi la UIL.
L'Unione Generale del Lavoro Settore Taxi, UGL.
Questa no, non l'avevamo detta però.
La Federtaxi CISAL.
CISAL.
L'Unione di Rappresentanza dei Tassisti Italiani, l'URI Taxi.
L'URI di Taxi,
Unione Tassisti d'Italia, UTI.
UTI,
aiuti?
Sindacato Artigiani Trasporto Auto Pubblica Milanese.
Ma perché i tassisti sono artigiani?
Tassisti artigiani, sì, milanesi. Tam è un artigiano, Maurizio.
È un artigiano. Insomma, mio papà è un artigiano.
No, no, tuo papà non è, no. Non è
papà no.
Sindacato Italiano Tassisti, SITAN, ATN, Unione Sindacale di Base Sezione Taxi,
insopportabile questa
Federazione Autonoma Sindacati Trasporti, AstConfSal Taxi,
sono, scusa, no.
Organizzazione Sindacati Autonomi di Base,
via.
Settore Taxi, Orsa Trasporti, Unione dei Radiotaxi d'Italia, URI, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
artigiani,
CNA Fita Taxi, Confartigianato Taxi,
e basta,
c'è la Confartigianato
Casa Artigiani,
ma devi andare a Brasile, dai.
Confederazione Libere Associazioni Artigiane, CLAI,
basta, la CLAI no,
Lega
la CLAI
Coop
no.
Servizi, Com Cooperative, Unione no, Nazionale di Imprese, Un'Impresa e Consult Taxi.
Questa è corta,
ragazzi, ce ne fu, cioè, dico, ci avessero una sigla sindacale, c'hanno
ancora,
non li rappresenta nessuno.
Proprio tante.
Oh, la stima più pessimista dei morti, la più pessimista dei morti in Iran parla di 12.000 vittime,
12.000
della repressione del regime. Leggevo un signore su Reddit che se la prende con Francesca Albanese e dice:
beh,
signore iraniano,
signore iraniano,
che dice: come mai Francesca Albanese che difende i diritti giustamente dei palestinesi, poi rimane zitta sul massacro degli iraniani, forse perché gli iraniani sono dietro a, sai, no? lo sanno tutti, dai.
Dietro a chi?
Dietro a,
dietro?
A Massi,
a quelle cose.
O forse no, dice. Allora lei ha risposto, lei ha detto: io sto zitta perché non mi occupo di Iran, mi occupo di Palestina. Sì. E sono responsabile relatrice dell'ONU per i territori occupati palestinesi, e quindi mi occupo di quello, non mi occupo di Iran.
Allora, c'è un problema,
e allora gli hanno risposto gravissimo ulteriormente problema. Allora questo tweet, perché lei ha twittato sul Venezuela e ha detto gravissima l'interferenza americana in Venezuela. Quindi mi ha detto: scusa, ma tu che ti devi occupare della Palestina, te lo ricordi soltanto quando ti conviene, quando ti devi occupare della Palestina. Io però voglio dire una cosa a Francesca Albanese, stimo, e quindi non mi interessa Francesca Albanese nello specifico adesso parlarne
lei.
Però il punto è una si tende spesso, io non capisco perché, ho letto un articolo bellissimo sulla sinistra e il Sud America questa mattina proprio mentre facevo colazione, si tende, non so perché, a sempre a dire: stai di qua o stai di là. Cioè, stai con gli americani? Ah, non stai con gli americani? E allora devi stare col governo iraniano. Ma perché? Ma non si può dire che fanno schifo tutti qua. Cioè, che gli americani si stanno comportando come un ascoltatore diceva l'hanno sempre fatto. È vero, l'hanno sempre fatto. Adesso con l'aggravante, perché per me non è una cosa positiva, Ale, è un aggravante il fatto che lui parli così chiaramente.
Sì,
perché si sente
liberissimo,
come dire, libero di poter fare... E quindi fanno schifo. Benissimo. E fanno schifo pure quegli altri. Cioè, certo. Non è che allora siccome non possiamo... Anche perché, ragazzi, basterebbe dire... dal mio punto di vista, il governo di Maduro, il regime di Maduro è una merda,
certo.
Il governo teocratico dell'Iran è una merda, come tutti i governi teocratici, certo, diciamolo pure,
certo.
Dopodiché se gli americani vanno e bombardano è una cazzata, è un errore, è una merda anche quello, ma non si può dire questo, cioè certo, bisogna per forza schierarsi da una parte o dall'altra,
vero.
Non si può dire...
E trovo un po' insopportabile rispetto a questo, su una cosa che stavi dicendo tu, la tendenza della sinistra a difendere sempre una parte, no, dell'America Latina, come se ci fosse una sorta di sogno un po' a Marcord,
è sempre stato così,
di questo mondo
qualsiasi
libero,
leader dell'America Latina
perché...
richiama subito il sogno di Che Guevara,
sì,
Cuba,
no? Quindi però c'è e questi discorsi si sentono, che tu certe volte ti verrebbe proprio a dire ma è bello
quando si parla della Repubblica Bolivariana di Venezuela, si fa riferimento chiaramente
perché ci viviamo
a
noi.
Simón Bolívar,
ma stiamo,
stiamo parlando della liberazione dei popoli nativi sudamericani in questo, in questo caso è bellissimo, poi però è stata condotta in una maniera orrenda,
esatto. E tutto questo però non si vuole vedere, si maschera con questo alone di romanticismo.
Vabbè, comunque,
che...
su Truth Trump ha detto agli iraniani di resistere e ha scritto: gli aiuti stanno arrivando, figa. Ha scritto su tra
figa.
No, sbagliato. Miga, no, figa. Miga, che sarebbe Make Iran great again. No, Miga. Ho letto figa.
Ma tu c'hai l'account su Truth?
No, non ce l'ho. Però lo vedo perché...
No, perché ero curioso di capire. Ma sto
c'è solo lui praticamente.
C'è solo lui o frequentato?
C'è solo lui. Lui è praticamente la sua... E poi, no, ci saranno i giornalisti che controllano le minchiate che scrive, insomma. Però vabbè. Intanto Tagliari ha fatto convocare la Farnesina, l'ambasciatore italiano in Italia. In realtà lui voleva fare una roba stile Venezuela, ma qualcuno gli ha detto forse è meglio di no, perché innanzitutto via terra non si può andare, si potrebbe provare un'invasione dai cieli, ma bisognerebbe passare per l'Arabia Saudita, la quale ha detto non se ne parla, e i paesi arabi alleati agli Stati Uniti hanno detto no, perché qui rischiamo veramente che poi alza il prezzo del petrolio, si crea un'instabilità che non fa bene agli affari, perché quelli giustamente guardano il portafoglio, e quindi insomma vabbè.
Sai che immagino davanti a sta mappa che fanno passiamo,
sai che pensavo una cosa,
no?
Sono stato fortemente criticato sui social perché mi hanno detto: tu vai ai Emirati Arabi Uniti, una cosa incredibile, Emirati Arabi Uniti, stato canaglia.
Ah, tu perché fai schifo, che sei andato là, fai schifo.
No,
vergogna.
Allora io dico, ragazzi, tornando un po' al discorso che facevi prima, ma dove cazzo bisogna, cioè, dove vogliamo andare, ragazzi? Perché negli Stati Uniti non ci possiamo andare perché fanno schifo. In Russia non ci si può andare. Dove vogliamo andare?
No, tu, la domanda è diversa, secondo me. È perché tu non ci puoi andare?
Io chi?
tu Emilio Pappagallo.
No, generico, tu generico.
Che c'è un movimento.
Il fatto che tu Emilio Pappagallo non io.
Queste persone l'avrebbero detto a chiunque. Cioè, bisogna boicottare.
Andare lì.
Che ne so, la Russia. Ah, okay. Bisogna boicottare gli Emirati Arabi.
Boicottiamo tutto.
Tutto, ragazzi. Come cazzo? Israele.
Anche perché, magari vai in un paese che non è direttamente collegato.
Ma l'Italia
con
l'Italia non vogliamo boicottare.
Esatto, però è collegato in via indiretta. No,
noi diamo le armi a Israele. Volevo boicottare l'Italia.
E poi siamo alleati degli
Arabi. Arezzo è tagliata tutta Europa.
Beh, Arezzo ci può andare. Perché noi.
È nata sorate.
No, non lo so, ragazzi. Voi che ne dite questa cosa? Io guarda, è un tema serio, io ci ho pensato seriamente, nel senso che a me sinceramente in questo momento non mi va ad andare negli Stati Uniti, non mi va.
Capisco,
un senso di insicurezza,
però, ma non insicurezza, è proprio politica, è una scelta politica, cioè dico non mi va di dare soldi ad un paese, no come mi interessa, cioè,
no, perché è come il discorso della Russia, io in Russia che voglio dare un segnale, grande curiosità,
voglio dare un segnale, io i miei soldi a un paese che ha detto Trump oggi non glieli do,
prendi anche una posizione,
è una posizione politica, è questo il tema.
Aspetta, però è pure vero che magari possiamo fare una differenza fra chi è coinvolto direttamente
e da te
e chi
bravo da mamma facciamo la differenza,
ti porto a Serrone, c'ho casa a montagna,
sì,
andiamo al camino.
No Maurizio, perché dare i soldi a Israele, gli italiani danno i soldi ad Israele,
a Serrone,
pure a Serrone. Chi è Serrone? Fabio Serrone. Radio Rock Podcast. Molto bene, a proposito di storia e di politica, ragazzi, torna con la sua seconda stagione Storie in Contrasto, il podcast di Radio Rock Originals firmato da Daniele Ognibene insieme ad Alessandro Di Rocchi per la regia del nostro Giampiero Giuli, che racconta lo sport come gesto politico, sfida, lotta al potere e ribellione. Ascolta le nuove puntate ogni mercoledì su RadioRock.it e sulle nostre app. Tipo, tanto stiamo rivoluzionando la nostra piattaforma podcast, che avrà una grafica tutta nuova, quindi tra poco, insomma, seguendo anche qualche vostro suggerimento, e se avete, se ne avete, chiaramente datecene sempre Emilio@RadioRock.it, sulla radio, sui podcast, tutto quello che volete, sul tempo, sulla politica, sul giardinaggio,
tutto,
sulla letteratura cinese,
sulla vita.
Tutto quello che volete. Certo. Radio Rock è tutta un'altra storia. Intanto vi dico che la cosa che si diceva prima, tra l'altro c'è anche un altro tema, la cosa che si diceva prima sulla Groenlandia, Trump si vuole prendere la Groenlandia, perché starebbe, così dice lui, no, anticipando delle mosse russe, cinesi, eccetera. C'è da dire, io ho fatto una piccola ricerchina, ma insomma non era difficile, che non è assolutamente vero che la Russia e la Cina stanno mettendo le mani sulla Groenlandia allo stato attuale. Cioè, anche questa è una cazzata.
È una narrazione.
Cioè, non ci sono segnali affidabili di preparativi concreti da parte di Russia o Cina per prendere il controllo della Groenlandia. Quindi pure questa è una cazzata. Poi, che magari lo faranno in futuro, lo avrebbero fatto in futuro, questo potrebbe anche essere.
Che lo stanno facendo in modi non bellicosi, chiaramente.
Però non c'è nessuna presa della Groenlandia, non ci sono forze militari russe o cinesi
nessuna
presenti intorno
alla
Groenlandia in modo significativo. Non ci sono flotte, non ci sono basi. La Russia, peraltro, concentra le sue attività soprattutto nel mare di Barents, nelle parti settentrionali dell'Artico, mentre la presenza cinese è principalmente scientifica e commerciale, non è una presenza militare. Non ci sono evidenze reali, lo sottolineano tutti gli studiosi, che l'idea di flotte russe e cinesi siano,
cioè, lui scambia
distanza.
Un'attività che la Cina sta facendo appunto di, no, a livello commerciale, a livello strategico logistico, con attività militari. Ora io dico, no,
vabbè, ma
fai la
pretesto,
stessa cosa,
credo,
perché
no?
È un discorso vecchio come il mondo, no? Adesso... io cerco delle aderenze venendo a fare delle cose da te in cambio di.
Vabbè, ma mi sembra,
ma
un pretesto,
era solo per
chiaro.
Dire che la cosa che dice Trump, se non lo facciamo noi lo fanno loro, è una cazzata, cioè allo stato attuale è una cazzata. Volevo fare una domanda a Martina Caronna, cioè domando questo: se Trump domani dovesse invadere militarmente la Groenlandia, noi come ci comportiamo?
Dovremmo
a noi rock show o
cosa faremo? Secondo Martina cosa facciamo?
Io credo che dovremmo tagliare, che è una cosa molto difficile, però c'è un video di Milo Molla molto interessante che dice potrebbe essere un modo tagliare i rapporti commerciali e militari con l'America, cioè l'Europa potrebbe staccarsi e decidere di dire: se tu mi invadi non ti posso più considerare un mio alleato, e quindi interrompo, tolgo le
però
basi,
però gliela
eccetera.
Lasciamo?
No, non lasciandogliela, cioè dicendo io ti tolgo le basi. Come fai?
No, te lo sto chiedendo, come fai?
Non credo che ci siano molte soluzioni se non difendersi.
Quindi serve la difesa.
No, non te devi difendere, quello non è
la difesa.
Aiutare loro a difendersi, no?
La difesa europea, se ce l'avessimo, forse potrebbe essere.
Ma non ce l'abbiamo, quindi che facciamo?
Non ti so rispondere.
Non ti so rispondere. Dobbiamo rispondere.
No, ma è chiaro che
dobbiamo fare qualcosa.
È ovvio che ci dobbiamo difendere, dobbiamo inviare le truppe. Credo sia.
Ok. No, era solo per capire. Perché quindi, perché poi lo sai cos'è il fatto?
Che allora, però esistono due piani. Esiste quello che poi oggettivamente purtroppo bisogna fare, perché questo è il mondo in cui viviamo, e quello che idealmente vorremmo che raggiungere.
Certo.
Io penso questa
però
cosa.
Però l'idealismo dobbiamo metterlo anche un attimo da parte,
certo,
quando succedono
delle... E infatti lo sto mettendo da parte.
Arriva Trump,
sto dicendo, la mia
invade
idea...
la Groenlandia con delle truppe, tu che cazzo fai?
Io gli sto dicendo, la mia idea sarebbe quella che tutti dovrebbero essere disarmati. La realtà dei fatti mi porta a dire...
sono d'accordo con te.
La realtà dei fatti mi porta a dire che questo non è possibile nel mondo attuale.
E quindi dobbiamo difenderci, e quindi dobbiamo...
Ma non accadrà così, purtroppo, e noi saremmo stritolati nella morsa.
No, no, ma sì, è chiaro che non accadrà così.
È una provocazione, qual è?
Dico, se ti invade, cioè se arriva un Trump che l'ha dichiarato, non è che dice una cosa fantasiosa, non è come Putin che dovrebbe invadere l'Italia, che è una cazzata. Allo stato attuale non ci so, insomma, come dire, no, delle
sembra evidente che non sia così,
delle idee che Putin voglia estendere ulteriormente a quello che era l'ex blocco sovietico, la sua sfera di influenza. Non è questo, no? Invece che lui voglia andarsi a prendere la Groenlandia, l'ha dichiarato pubblicamente,
sì,
è chiaro. Allora, se lui va a prendersi la Groenlandia, manda a truppe, cos'è, mette la bandierina americana, noi che cazzo facciamo? Questo è il tema, perché poi cioè, di fronte a un Hitler, di fronte a una persona che con i fatti viene a casa tua e ti porta via la casa, diciamo così, no? Che cosa fai? Perché lì hai due alternative, ragazzi. O gliela lasci e dici, vabbè, senti, piatela, che te devo dire, non mi metto a fare una guerra. Oppure, ragazzi,
che potrebbe essere
devi
una
rispondere
via,
militarmente.
Potrebbe anche essere una via.
Puoi anche dire, no, c'è una terza via che puoi anche dire, te la lascio e nel frattempo taglio, come diceva lei, taglio i rapporti commerciali. Ma tagliare i rapporti commerciali è come tagliarsi il pisello per fare la famosa... sai quella geopolitica, sì, no? Si dice quando uno si taglia il pisello per fare rispetto alla moglie,
sì, la nuora, no?
Una
nuora
famosa
suocera, no?
Esatto, perché nuora intenda, cioè capisci?
Vabbè, un attimo
non lo so
no,
ragazzi,
vabbè,
cioè,
ma non è una cosa sicuramente né facile né nella quale uno può rispondere così su due piedi.
Tanto Bill e Hillary Clinton sono rifiutati di testimoniare alla Camera statunitense contro Jeffrey Epstein,
sì.
Sono rifiutati di testimoniare
contro?
Contro,
ai.
No, contro, su, che vedi, contro, no. È morto.
No, no, dico nel senso sull'argomento proprio,
sul caso,
loro non si esprimono.
Di Jeffrey Epstein. Intanto la procura speciale di Seul ha chiesto la pena di morte per l'ex presidente sudcoreano che tentò il golpe. Vi ricorderete un anno e qualcosa fa ci fu il golpe insomma, tentò di mettere la legge marziale, lo destituirono, sotto processo hanno chiesto la pena di morte per lui, che esiste in Sud Corea, ma praticamente non è mai applicata. Domani Wikipedia compie 25 anni.
Tanti auguri.
Bravo. Nell'ultimo anno ha avuto un calo, grazie per colpa dell'intelligenza artificiale, delle visualizzazioni circa l'8%, perché gli utenti trovano più immediato leggere le sintesi fatte dall'AI, che ormai sono il primo risultato di ogni ricerca su Google. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco con i vostri messaggi, ne sono arrivati tantissimi al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
Hunger in your home. Allora, sono i Biffi Claro. Intanto avrete detto che ha parlato il primo ministro in felpa, bellissimo, grandissimo, il primo ministro groenlandese, si chiama Nielsen, il quale ha detto: se dobbiamo scegliere, pistola alla tempia, scegli, stai con la Danimarca o stai con gli Stati Uniti? Stiamo con la Danimarca. Non saremo mai parte degli Stati Uniti, non vogliamo essere governati dagli Stati Uniti. Più chiaro di così non poteva essere il primo ministro groenlandese, che ha detto appunto diciamo preferiamo rimanere parte del regno di Danimarca, e ha detto anche volevo precisare che la Groenlandia non è in vendita, quindi non siamo una merce da contrattare, da acquistare, sì, eccetera eccetera eccetera. Va bene, mi sembra molto molto giusto, molto condivisibile. Facciamo un rullo di messaggi. Vi amo, ci scrive Tania: non andrei al lavoro per ascoltarvi, ma mi tocca. Chi ti tocca?
No.
Maurizio ti tocca sicuramente.
No.
Non toccare la nostra amica, per favore, non toccare.
È cuore la tocca.
Allora, io ti dico una cosa: non andare al lavoro e ascoltaci fino alle 10. Non andare al lavoro e ascoltaci fino alle 10. Oppure scegli un lavoro che ti permette.
Americani sono persone viscide, sono bravissimi a imbrogliare il proprio popolo. Sì. Guardate come hanno fatto con l'Obamacare, E quando hanno fatto la primavera araba, hanno destabilizzato l'Europa e creato l'ISIS. È un po' che le sta facendo ora Trump, un po' a giro per il mondo per coprire i misfatti del caso Epstein.
Bene, grazie, vediamo ancora. 3899 106 e 600. Sentiamo.
I tassisti hanno più sigle sindacali che bancomat da bordo.
Allora c'è qualcuno che scrive: anche UTNP, Unione Tassisti No POS. Ragazzi, come siete
allora,
cattivi?
Allora siete
però,
proprio dei sciocchi.
Come siete cattivoni?
Ironici.
Morti in Iraq uguale fialette. Scusa, morti in Iran uguale fialette Iraq. Attenzione, morti in Iran uguale
le fialette.
Ti ricordi la fialetta famosa di Colin Powell?
Ah, sì.
Le armi di distruzione di massa
del
signor Saddam Hussein, quindi dice diventa un pochino, no, il casus belli, no? I morti in Iran ci servono come pretesto per aggredire una nazione. Morti in Iran di cui non ce ne frega un cazzo, no? Questo
certo
vuol dire
no.
Il suo nostro amico, però lo prendiamo come pretesto. Vai, sentiamo.
Ma come a Serrone, Mauri? Ma pure io ho casa a Serrone, lì al forno, quello del paese. Quelle scalettine lì al forno, dove fanno il presepio?
Il presepio.
Ah, ho capito dove.
Il presepio.
Sì. No, io ce l'ho su un monte scalato.
Allora, senti, ci sta questo nostro amico Angelo che attacca, mi attacca personalmente a testa bassa. Bravo Angelo, così. Buongiorno, perché seguo Radio Rock? Perché trovo sempre interessante quello che dice Emilio Pappagallo. Ti scopro sempre più democristiano. Trump fa schifo, Maduro fa schifo. Io sono d'accordo con te su questo modo di ragionare. Però la situazione qual è? La soluzione qual è? Escludendo l'utopia, ovviamente.
Ma perché la soluzione... è stare con uno o l'altro?
No, la soluzione è non stare con l'uno, capire che i problemi sono complessi.
No, però
e
lui
che
dice, no?
Non si possono risolvere col tifo da stadio.
Però lui dice facendo questa cosa metti i piedi in due scarpe. Ma quindi, no, secondo lui, la situazione qual è? Quindi
insomma, tolgo i piedi da tutte le scarpe.
Esatto.
Al limite, non metto i piedi in due scarpe. Vai, sentiamo.
Martina, è un pretesto o la solita stronzata che dice tutti i giorni. Ma quante ne dice questo? Au. A proposito, buongiorno Martina e buongiorno Emilio.
Grazie Caterina, grazie. Molto bene, vai, sentiamo.
Quindi, giusto per capire, quindi se Putin attacca l'Ucraina, bisogna parlare, dialogare, proporre,
sì,
senza assolutamente mandare armi, perché non bisogna mandare armi.
Però tu dimentichi una cosa importante, che la Danimarca fa parte, la Groenlandia fa parte della Danimarca, la Danimarca fa parte della NATO, l'Ucraina
sì.
No. Questa è la differenza. Fa tutta la differenza del mondo. Vai, sentiamo.
Voi che sapete tutto, che succede se un paese della NATO attacca un altro paese della NATO?
Sappiamo tutto. Allora, attenzione, senso, esplode
essa stessa la NATO.
Beh, la NATO credo
no.
Che finisca
no,
o
piove.
Escluda quel paese.
O nevica, adesso non mi ricordo, uno dei due.
Non so, secondo me si apre il sottosopra e
si apre il sottosopra, esce fuori un signore. Allora, bisogna prendere il Maine, dato che ci sono fondati sospetti che gli USA vogliono avanzare verso di noi. Ci serve per la nostra protezione. Vogliamo il Maine.
Il Maine.
Ci dia il Maine o ce lo vende oppure...
Comunque gli Stati Uniti hanno acquistato nel tempo, certo non recentemente, ma hanno acquistato nel tempo anche alcuni degli Stati Uniti. Per esempio, se non sbaglio,
parliamo de...
sì,
tra fine 800 e primi del 900, Hawaii.
Però non sono nuovi alla compravendita di stati.
Sì, ho capito, però un conto che si faceva 100 anni fa era un altro discorso.
Se io mi voglio vendere, mi vendo. Se non voglio vendere, non me ne vedo un
peccato. Sì, all'epoca non funzionava proprio così. Però insomma,
però
magari adesso sì.
Cosa vuoi, Gigi Bilancioni, cosa vuoi? Cosa vuoi?
Ciao Emilio, io mollo.
Bravo.
Mollo.
Bravo.
Sì. Ha vinto quel maleducato di Maurizio Paniconi che mi ha insultato più
ma non
di una
devi
volta
far così, Gigi. Devi combattere.
25, insomma, ecco, senza motivo. E quindi, vabbè, io ti ringrazio sempre tanto per lo spazio.
Prego,
però figurati. Mollo perché
ma
poi
molli che
hai combattuto
come sempre. No?
Molla.
Stiamo vedendo anche a livello internazionale. Ti ringrazio tanto per lo spazio, un grande abbraccio.
Ma che cazzo c'è? Paniconi come Trump, stai dicendo?
Ma che stai dicendo?
Paniconi come Trump.
Ah, la cosa più divertente è che Maurizio mi ha bloccato su Facebook, capito? Ha bloccato lui a me.
Cioè lui a te ti ha bloccato, è incredibile ragazzi. Vogliamo dire che il Trump di Radio Rock
io mollo,
non
ho capito
io mollo.
Cosa?
Molla. Lui molla. Molla tutto.
Molla la vita.
La trasmissione molla.
Pensa si suicida, mo è colpa tua.
No,
molla la trasmissione.
Ah, molla la trasmissione. Cioè,
non lo so che cazzo molla. Che ne so che cazzo molla. Se questo signore si ammazza, la colpa è la tua. Fai la fine dei Selvaggi a Rugarelli poi.
Sì, subito arrestato.
No, arrestato no, però te porti sulla coscienza
ma
poi
no,
suo signore
ma c'ha talmente
morte.
Tanti interessi che voglio dire ma sicuramente
e se molla la trasmissione come fa
io, ma no ma c'ha Charlie
questo ci dobbiamo
io
chiedere questo ci
Gnocchi.
Dobbiamo chiedere questo se lui molla noi come facciamo andare a
Radio Rock Podcast
molto bene i Crips con Never Die same, hai combinato un casino, Maurizio. Hai fatto mollare, hai fatto mollare Gigi Bilancioni. Ha mollato tutto. C'è chi ci scrive qua, Giancarlo, va mollo pure io, regà. No,
no,
io ragazzi,
Giancarlo,
non capisco. C'è Max Trasportatore che ci vuole dire qualcosa. Vai Max, vai, vai, vai Max.
Ciao Emilio, sono Max Trasportatore. Ti volevo dire che io mollo. Mollo Max il Trasportatore, molla.
No,
troppo vinto.
Ma cosa
ha vinto
molla?
Lui ha vinto Maurizio.
No.
Vado Max, mollo.
Molla, vabbè, molla, molla. Ma che cazzo mollate, ragazzi? Cosa molli?
Cosa,
molli
ragazzi,
cosa?
Perché?
Vabbè, comunque, dai, sentiamo ancora chi c'è. Giancarlone, vai, Giancarlone, vai, vai.
Ciao Emilio, sono Giancarlone. Ti volevo dire che io mollo. Mollo perché purtroppo ha vinto lui, il signore del male, Maurizio Panigoni. Io mollo, mollo. Ce la faccio più, mollo. Ciao da Giancarlone che molla.
Ma perché? Ma cosa molla Giancarlone?
Perché tutti didascalicissimi,
scusa. Giancarlone, che cazzo di posto didascalico. Pericle, c'era Pericle, anche.
Pericle.
Dai
Pericle,
vai, vai, vai.
A schifosi, sono Pericle.
Sì, sì, sì.
Volevo dire che mollo,
no,
mollo,
no,
perché
no,
ha vinto Maurizio, no, schifo Pericle. Maurizio, lo schifoso, ciao da Pericle, ho mollato.
Passato pure.
Mi spiega tutto, giusto, giustissimo, giustissimo. Va bene, dai, sentiamo chi c'è ancora, vai, 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 sentiamo, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Marco.
Buongiorno. Emilio, niente, guarda,
molla,
molla pure te. Ho 35 anni che sono su questa benedetta radio.
Molla.
Purtroppo dopo questa delusione
è mollato
anche io.
No, no, come Marco?
Che tragedia.
Pure Marco ha mollato.
Ho fatto scuola.
Io mi dispiace. Grazie di tutto, grazie dello spazio che mi avete dato. A mai più.
No,
mai. Vabbè, vabbè, dai, Caterina, Caterina, sentiamo Caterina.
Te lo ricordi Emilio? Sono Caterina. Sono Caterina, mollo. Mollo, Caterina, mollo. Io ho mollato. Mollo perché Maurizio è una maleducazione. Te lo ricordi il povero Mazzullo? Ho mollo, mollo, ha mollato pure lui.
Ma no, Caterina.
Ragazzi, ma che roba è? Ma che roba è? Allora,
era
allora, allora, no, all'amico che voleva qui, che voleva comprare la tazza di Radio Rock, ha mollato. Daniele, vieni qua che
te la
vendiamo noi, te la vendiamo noi.
La tazza del cesso?
No, la tazza,
no,
Maurizio.
Mauri, però sei il solito maleducato.
Sono collegato ora e ma a sto punto mollo anch'io.
No, no,
no, no, dalla Luigia.
Allora, Giacomo Luigia la molla. Attenzione, molla, molla, attenzione.
Che collegato adesso
non sa di che si parla, ma molla anche lui. Bravissimo, mi piace molto questa cosa. Vai, sentiamo, sentiamo. Ancora, vai.
Dottore, la vorrei ringraziare per tutto quello che ha fatto, per tutto lo spazio,
sì,
anche Bezzozzone e Martina, ma io mollo.
No, no,
io mollo
donni da Milano, no.
No, donni da Milano, molla, addio, ragazzi, non si può, ma non si può, vabbè, vabbè.
Buongiorno, e voi dite la fialetta, ma perché invece ve la siete scordata la siringhetta?
La siringhetta.
Ah no, come dimenticare.
Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono 37
oh,
di
ragazzi.
Anni.
No, ragazzi.
E però tra l'altro ho fatto insieme a voi in diretta,
sì,
una volta abbiamo fatto,
sì,
un'imitazione io e Bilancioni insieme di Mike,
buongiorno,
buongiorno,
il momento di...
io
no,
mollo perché non ce la faccio.
Anche
grazie
Luigi,
veramente, no, dello spazio che mi avete dato. Però mollo, mollo regà.
Allora c'è, cioè, chi ci scrive, no, Fabrizio, ragazzi non ho capito che mollate, nel dubbio mollo pure io. Va bene, va bene, dai, il nostro Alessandro da Livorno, sentiamo.
Alessandro da Livorno,
no,
che
no,
ti volevo dire che mollo, mollo e mollo perché fate schifo più di un pisano. E soprattutto colpa di Maurizio Panigoni. Alessandro da Livorno, mollo,
grazie,
io mollo.
Grazie Alessandro. A sto punto molliamo anche noi con Gigi. Molliamo anche noi,
facciamo così,
con Gigi. Ci scrive un altro amico. Vai, sentiamo ancora. Vai, 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 sentiamo.
Salve, sono Mick Jagger e voglio dire che anch'io va mollo. Raga.
Non
parlo mai.
Ma poi scusa, almeno potevi provarci, non ci ha manco,
cioè,
provato.
Zero,
non si è manco proprio.
Vabbè,
mi piace così. Bravo,
non
bravo,
sappiamo che parta.
Ah, bravo, 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 bravo. La intimità parla così.
Ghegghere, ghegghere, che tenacious di ghegghere, che sono Dario. E mollo, mollo, ghegghere, che colpa di Maurizio, ghegghere, che.
Mamma mia.
Vabbè, 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 vai Loris.
No, chi? Gigi.
Questa è la Sandra Milo. Vabbè, ragazzi, ho appena preso il caffè latte, la mollo anch'io. In che
no,
senso?
No, no, no,
vabbè, forse
vabbè, no, questo no. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi,
buongiorno.
Ciao Emilio, no, tanto tempo che ascolto sta radio. Non ho mai sentito altre radio e mi sa che mollo.
No,
ho mollato. Oddio che puzza, fammi aprire,
no,
i finestrini,
ragazzi,
ho mollato.
No, ragazzi, no, così non va.
basta, basta, mi sto sentendo male, basta.
Vabbè, vabbè, dai, sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899-106, se vuoi voglio dire che cazzo si fa. Vai.
Ciao ragazzi,
ciao.
Niente.
Che è successo?
Anch'io.
No, Alessio.
Alessio non ce l'ha fatta.
No, Alessio. No, Alessio.
Uno di voi, ragazzi, io mollo.
Ragazzi, qui ho paura di come va a finire questa storia, perché la deriva veramente...
Sandra, ho deciso, io mollo.
Allora, c'è Gigi Bilancioni che scrive: a livello autorale anche
infatti,
oggi mi sono guadagnato la
mia. Ti dovresti mandare anche il messaggio in cui ti propone di lavorare qua al posto mio per fare...
Non ce l'ho quel messaggio, che messaggio?
Ah, peccato, perché c'è stava quello, no? Che lui, nonostante lui abbia un lavoro fisso, si proponeva di lavorare qui al posto mio. Si proponeva di lavorare qui al posto mio, pur sapendo che questo per me è un lavoro,
ma
no?
L'ha fatto mai?
Per il quale io, con il quale io vivo.
Ma davvero si è fatto questa cosa?
Ma tu ricordi che diceva faccio just for fun, ho delle idee, le faccio al posto di Maurizio. Era carino quello.
Non me lo ricordo. C'è la nostra Patrizia Palladino, fondatrice di Radio Rock, che voleva dire qualcosa. No,
ciao Emilio, sono Patrizia Palladino.
È lei.
Parla mai
è lei. E mollo. Mollo in qualità di editrice, di imprenditrice e di cofondatrice di Radio Rock dal 1984. Sono biologa, ma mollo perché Maurizio mi ha rotto il cazzo. Addio.
È vero, è lei.
Potrebbe essere
no,
che
poi da 1900,
se lei è biologa dell'84, no?
Sì, dall'84.
Molto prima.
Mai più deve mettere in discussione.
No, da prima ti sto dicendo. Che cazzo dici? Vabbè, comunque, ragazzi, dobbiamo purtroppo dobbiamo fermarci. Qui hanno mollato in tanti, però.
Mollo!
Lo sapevo io che andava a finire qui. Ragazzi, ragazzi, state calmi.
Comunque, se non mi piscio sotto oggi in mezzo al traffico stamattina, non ci piscerò mai più addosso.
Non
allora,
dire,
mai,
dire mai
fatto, dice Gigi, bugiardo.
Buongiorno a tutti. Maurizio continua a dire delle fesserie abnormi.
Abnormi.
Io non ho mai detto.
Ma no, l'hai detto Gigi.
L'hai detto Gigi, ti ricordi
l'hai detto Gigi.
Io faccio delle cose divertenti.
E se non l'hai detto lo dirai.
Spero che piacciono al pubblico. Tutto qua. Mai detto quelle sciocchezze, quelle diciamo inesattezze, quelle falsità che stai dicendo tu.
Bene, 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 bene.
Caro Maurizio, come sai è la radio.
È la radio, come sai,
ma che
è la radio.
Ma
allora vogliamo dire questa cosa.
Come sai?
Allora, il nuovo claim di Radio Rock, come sai,
è la radio.
Radio Rock, come sai, è la radio. Vai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Devo trovare un bagno, sennò mi mollo sotto.
Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Oh, ciao Gino.
Ciao Ermedico. Oh, ma che ce fai col camice? Ma non vieni a giocare a calcetto?
Ma non posso, sto de turno.
Un'altra volta? Scusa, ma il tirocinante stronzetto che faceva tutti i turni notturni al posto tuo, ma che fine ha fatto?
E mo perché si è operata la colonna vertebrale dice che non si può muovere. Sono 3 mesi che mi tocca lavorare per davvero. Tra l'altro mi hanno messo pure al reparto pediatrico.
E vabbè che tanti ragazzini quando che sono le 21 stanno tutti a dormire.
Au, c'aveva ragione Gino e Portantina, ai 21 tutti a nanna, bello. Au, mo me le vei scarpe, me sdraio sul divano e me vedo un bel film su Netflix.
Il medico in prima linea.
Che coglioni sto ragazzino. Che c'è? Che vuoi?
Non riesco a dormire.
E mo perché non dormi?
Perché ho paura.
Ma non c'è niente da aver paura. Guarda che qua la storia che ti ho raccontato prima, che sei stato adottato, non è vera. Ho detta solo per farti via per culo dall'altri ragazzini.
No, ma non è per questo che ho paura.
Perché?
Perché? Perché io vedo la gente morta.
E da quant'è che vedi questa gente morta?
Da quando mamma e papà mi obbligarono a passare il weekend dai nonni. Un lungo weekend tra le foglie che cadevano, l'umidità e il vento che sospingeva la fitta nebbia verso i picchi secchi degli alberi, dove le cornacchie gracchiavano al buio.
Ma perché, scusi, i tuoi nonni hanno una casa dai parti del piano romano?
No, una tomba al cimitero del Verano. Sono morti da 5 anni.
Li mortacci?
E de tu nonno?
No, de tu nonno. Fammi da una bella grattata, va, tiè. Ma che sei scemo, io me ne vado.
Ma no, il medico dove va? E se qualche bambino dovesse avere bisogno di lei?
Pronto, Gino? Ah, oh, passami a prendere e venga a giocare a carcetto. Sto gatto nero.
Il medico prima lì.
Just for fun.
Radio Rock Podcast.
Pizza. Pensa, oggi è tutto un mollare, ragazzi. Tutto hai creato una reazione a catena. Altro che regime degli Ayatollah, altro che proteste in Iran. Qui sta creando, stamattina sta succedendo
patatrack,
veramente il cioè si sta rivoluzionando tutto. C'è stata una reazione a catena incredibile. D'altra parte era sommersa, il malcontento era sommerso fra i nostri ascoltatori.
Poi il cambiamento fa bene.
Era cambiamento, ma qui è proprio un vero e proprio caos,
però,
una vera e propria anarchia. Per colpa di Maurizio Paniconi ha dato il là, dobbiamo dirlo. Gigi Bilancioni partendo per primo, gli altri sono arrivati. C'è anche
ha dato
Anna,
voce o malessere.
La nostra Anna che vuole mandare un messaggio. Vai, prego Anna.
Buongiorno ragazzi, sono Anna. Io mollo, buongiorno Emilio, buongiorno
mai.
Martina, buongiorno Alessandro. Però Alessandro, Maurizio no, io mollo perché Maurizio non si sopporta più, veramente inadeguato, mollo. Io mollo, sono Anna, mollo.
Inadeguato. Vabbè.
Però non abbia detto allora, sto a Londra.
Sai quando ho pensato che potesse essere veramente Anna? Quando... ha detto però Alessandro.
Però Alessandro.
Però Alessandro. Vai, sentiamo, Giuliano Beh, Leone.
Mocca a mamma, te sono Giuliano Leone.
È lui.
Neanche da Bari, da un paesino vicino. E volevo dire che è mollo. Mollo la mia professione di Combraoro. Mollo la mia professione di speaker medisfonico. Mollo anche la mia professione da barese. Mollo per colpa di Maurizio Paniconi. Ciao, sono Giuliano Leone.
Bene, bene. Giuliano era lui perché era proprio riconosciuto il parla sempre così, quindi vabbè, il nostro Giampiero Giuli voleva dire qualcosa, c'è cioè un vocale, vai, sentiamo.
A tutti, sono Giampiero e vabbè, niente, io ho deciso di mollare.
No, tutto,
mollo la radio.
No.
E vabbè, la colpa è di Maurizio.
Vedi.
Grazie Maurizio,
Grazie, bravo Mauro.
grazie,
sei contento
grazie,
di quello che hai creato? Altro
è
che
schifo, Mauro.
Altro che Iannone, qua è un disastro. Allora Gigi, tranquillo, vuoi mollare, fossi tra casti ti direi di no, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, sentiamo chi c'è. Vai, vabbè. Sentiamo che
cosa. Mollateci il main.
Allora, questo main, ragazzi. Avete questo main. C'è il nostro David Guido Guerriero, anche che vuole dire, il nostro responsabile audio, che vuole dire qualcosa anche lui. Vai,
ciao, sentiamo. Sono David, responsabile tecnico della radio. Sì. E io mollo per colpa di Maurizio Paniconi. Io mollo.
Questa è la precisione.
Lapidario.
Definitivo il nostro David. Va bene, sentiamo ancora.
Good
vai.
Morning, this is Bruce Springsteen speaking, and I have to say, unfortunately, I give up. Gigi Bilancioni.
Ecco, molto bene, molto bene. Vabbè,
ciao,
vabbè.
Sono Brandon New. Io mollo.
Penso che vabbè, Brandon vabbè, Music, vabbè. Però.
C'è il dottor Roberto Cole. Vai, che vuol dire qualcosa. Vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno, ragazzi. Io sono, come sapete, il dottor Cole.
Vabbè, sì.
Il tono è dimesso.
Che è successo?
Che hai fatto?
È malinconico perché.
Perché?
Ho deciso di mollare.
No.
Sì, lo dico a tutti, io per colpa di Maurizio Paniconi.
Ma no, no.
Hai creato un casino stamattina, guarda.
Ma sì, pure il dottor
Cole. E ora ma d'altra parte lui rintuzzava. Cioè sai che faceva? Ogni giorno la pentola e poi alla fine le cose ragazzi, poi
succede questo.
Vai, vabbè,
sentiamo. Buongiorno, io dico sempre boia chi molla, ma oggi mollo anche io, Ignazio La Russa, diziamolo.
Allora, devo dire un'imitazione meravigliosa.
Questa è la più bella, possiamo dire la più bella?
Vabbè, visto che si sono liberati tutti questi posti, sì, posso venire a lavorare io con voi?
Allora, no,
sì.
Questo è lo sciagallo. Questo è lo sciagallo.
Però un sciagallo va bene.
Sì, allora, però non è che gente che lavora con noi.
No,
gente,
Maurizio.
È
mandato via David
Guido
Guerriero, Giampiero Giuli.
Giuliano Leone.
C'è un vuoto. Buongiorno, io sono da Danimarca. Sono da Danimarca, sono stanco di Paniconi e mollo. Attenzione. Va bene, a parte gli scherzi. Chiudiamo qua. C'è però, credo, tua sorella che vuole dire qualcosa.
Buongiorno, sono una delle sorelle di Maurizio Paniconi, siamo 2000, e io a nome di tutte le sorelle dico molliamo Maurizio, noi ti molliamo,
ma meno male,
le sorelle ti molliamo, e sai perché? Fai schifo, sei stato adottato, addio.
Adottato Mauri.
Allora vabbè,
può essere,
ragazzi, che tragedia stamattina, pure le sorelle.
Vabbè, quello non è necessariamente
allora,
un male,
c'è
forse
Malesani anche mollo, ma che mollo. Va bene, allora invece Anna che dice mi tocca riascoltare il podcast perché stava passando un treno e non ho sentito cosa vi ho detto.
Cosa vi ho detto?
Non so. Allora, cosa buongiorno, sono il dottor Cole e anche io sto per molare.
Bella.
fare. Maurizio, stai smembrando una gloriosa radio, va bene? Oh, ragazzi. Ale, se ti serve una spalla comica in più, senza prendere il posto di Maurizio, per carità, io ci sono, firmato. Vai. Gigi Bilancioni. Gigi.
Ma piuttosto mi do fuoco in piazza.
va bene, dai, ragazzi. Dai,
oggi dobbiamo... la giornata. No, chiudiamo sorride questa, che chiudiamo, hai attirato tutta l'attenzione.
Dai, adesso Gigi. Basta, Maurizio, andiamo troppo attenzione.
Oggi sei più
chiudiamo
felice,
questa parentesi. C'è un vocale. C'è un vocale di Donald Trump. Sentiamolo insieme. Dai.
I'm President Trump and I wanna say mollo.
No, proprio in italiano.
Mollo, ready rock. Cause Maurizio Paniconi is a big piece of shit. Io mollo, bye bye to Donald Trump.
Vabbè, questo non è male, però.
Bello, ciao. Bello, è lui, secondo me è lui. Sì, è lui.
Grazie Mauri per
allora,
questo.
Scacciamo
però
gli USA dalla NATO e trasformiamolo in un sistema di difesa europeo con Canada e Australia, ci dicono.
Ma scusate, noi stiamo parlando di un'altra cosa molto più importante.
No, sì, però, cioè, per dire, state fuori
ci servono lo Utah, il Texas e la California. Sì. Ce ne sta almeno uno? C'è questa, non è male, non è male, assolutamente sì. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ribuongiorno ragazzi. Oh, hai visto? C'è sta al banco surgelati a Groenlandia in offerta. Mamma mia, vado subito.
Bene, bene, il nostro Giancarlone. va bene, dai, chiudiamo qui. C'è un vocale ancora di Martina Caronna. Sentiamo, prego.
Ciao, sono Martina. Ma certo, sì, sono vegana, sono marchigiana anche un pochetto. Ma mollo tutto. Mollo, fa schifo Maurizio. Ce l'ho qui a fianco, non avevo il coraggio di dirglielo. E lo dico attraverso un messaggio. Sono Martina Caronna e mollo.
Allora, anche Martina. Ragazzi,
ti rendi conto?
Sta crollando tutto.
Manchi solo tu,
sta
Emilio.
Sta crollando, manco solo io. C'è anche un vocale,
c'è
di Emilio
un vocale
Pappagallo.
Di Emilio Pappagallo.
Sentiamo.
Ciao, sono Emilio Pappagallo. È una cosa incredibile. Me ne vado a Dubai, poi me ne vado in Brasile. Vado un cazzo mi pare a me, ma mollo. Mollo tutto, mollo. Mollo perché Maurizio mi fa schifo. Ti ho qui davanti, non te lo volevo dire, ti mando un messaggio. Mollo. Sono Emilio Pappagallo proprio io.
Bene, benissimo, ragazzi. Beh, a questo punto ho mollato anch'io. Ce ne siamo andati tutti. Sei rimasto da solo.
Ti rendi conto?
È rimasto da solo.
No, ma è schifo.
Vabbè, il mio disegno è uguale, ragazzi, a quello di Donald Trump. Allora, in realtà Donald Trump sono io.
Allora,
devo
qualcuno dice
sono
tutti
io.
Uguali, Ale. No, non so tutti, che tutti uguali.
Innanzitutto cosa c'entro io prima?
Ci ha mandato un vocale Silvio Berlusconi, tanto per cominciare.
Eccomi qua, sono il cavaliere. Volevo dire che mollo, io mollo. Mollo voi della radio, vi mollo perché è colpa del signor Maurizio Paniconi,
eccolo,
che è sempre
che
sarà un comunista.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, i Tigers giocano questa Ghost molto bene, perché insomma fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. Allora, signori, la situazione qua è drammatica, tra l'altro. Leggevo un po' di notizie interessanti e Buon Camino, il film di Checco Zalone, è diventato ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre nei cinema, battendo se stesso, cioè battendo Quo Vado, che è sempre un film di Checco Zalone. Però giustamente qualcuno fa notare che è un po' drogata questa classifica, nel senso che i biglietti per il cinema sono aumentati nel frattempo, e quindi è chiaro che è più facile incassare di più
col vecchio prezzo.
Lo faremo più tardi. Antonio Arena, sapete chi è? Antonio Arena, un ragazzo di 16 anni, Maurizio, di soli 16 anni, che un minuto dopo essere entrato in campo ieri allo Stadio Olimpico in Roma,
sito in Roma
ha segnato un gol al suo esordio con la Roma, che però
esordio
poi
sfortunato, è poi Roma uscita, però
Roma è uscita e il Torino andrà ai quarti di Coppa Italia.
Complimenti.
Antonio Conte è stato squalificato per 16 anni,
cioè,
segnato un minuto dopo. Squalificato per due giornate per aver rivolto agli arbitri frasi ingiuriose ed offensive. Intanto il 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato nella storia, seguito dal 2024 e dal 2023.
Esatto. Diciamo, aspetta, penso che il 2026 andrà.
È praticamente a dire che 2023, 24 e 25, cioè gli ultimi tre anni, sono i tre anni più caldi mai registrati nella storia. Vabbè. Intanto, voi sapete, la Bubu.
La Bubu, sì, Pupazzetti.
La Bubu pupazzetti cinesi da appendere le borse, vanno molto di moda. Ce l'hai?
Un sacco di moda, no, assolutamente. Li trovo orribili, però li ho visti.
Tu ce l'hai, Ale? Maurizio, tu ce l'hai?
Sono quelli pelosi con le facce, con pelosi, varie espressioni.
Non so neanche quali.
Ti piacciono pelosi, Maurizio?
Piacciono i labù.
Le cose pelose, assolutamente sì.
Ecco, questo no, perché il Guardian ha scoperto che vengono fabbricati da minorenni.
Non so perché non mi stupisce.
Quindi questa è la situazione. Se volete, fateveli, però sappiate che li fanno i minorenni. Attenzione, questa è la situazione. Intanto ammontano a 65 milioni di euro i dividendi delle quattro finanziarie della famiglia Berlusconi, che finiranno, questi 65 milioni, ai cinque figli di Silvio Berlusconi, mentre Julio Iglesias invece è stato denunciato per abusi e tratta di esseri umani.
Ma hai sentito che roba?
Da due sue ex dipendenti. Abusi e tratta di esseri umani.
Se è vero, è terribile.
Se è vero, è terribile. E se non è vero, pure è terribile.
Julio
è terribile. È terribile. Cioè, è terribile in ogni caso, diciamo così. No? È terribile in ogni. Allora, ci sono due aspetti in merito a quello che sta succedendo in Iran. Un aspetto mediatico, ci scrivono, dove alle notizie di morti che arrivano dal paese si affianca la propaganda sionista e delle destre che stanno cavalcando la vicenda sulla pelle del popolo iraniano. Poi c'è l'aspetto politico reale. Dal 1953 l'ingerenza americana su chi governa in Iran è sempre stata costante. Anche il regime attuale ha avuto un consenso tacito da parte degli USA, al contrario di quello che si vuole far credere. Il cambio di regime ancora non è avvenuto, probabilmente perché quello attuale fa ancora comodo e perché non si è ancora trovato qualcuno o qualcosa che possa prendere il posto e possa permettere di perseguire gli interessi americani e del Occidente. Sentiamo ancora chi c'è. 3899 106 600, vai, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno a te,
Mario. Sono tassista. Mi hai fatto scompisciare le risate, mi hai fatto l'elenco dei sigle sindacali.
Sigle sindacali vostre sono
e
queste.
Comunque, se un consiglio per tutti quanti, l'ultimo di Caparezza è fenomenale come disco.
Bene,
e se ci avete tempo e se vi va, passate Cosmo Naufrago.
Bene, grazie Mario. Mario, nostro amico tassista. Allora, quello che mi preoccupa è che i movimenti che Trump sta esibendo in maniera plateale, prima con il Venezuela, ora con la Groenlandia, stanno venendo messi in atto anche da altri paesi con modalità più velate. Vedasi la situazione della Cina col Myanmar. Mi sembra che ci stiamo orientando verso un futuro sempre più spaccato in due, dove esisteranno poche potenze imperialiste, vabbè, quello è sempre successo, però in grado di spartirsi il mondo. Tutto questo grazie anche all'aiuto di un immobilismo europeo che non è in grado di contrastare certi movimenti. Diciamo che quello che è cambiato un pochino è che si è tornati un po' indietro. Cioè sembrava che una certa fase storica fosse un po' superata e invece no,
siamo un po' assolutamente in un momento ottocentesco.
No, tra l'altro sta dando, secondo me, vita a una reazione un po' a catena, nel senso che allora quello
se tu lo fai io mi sento autorizzato,
io in qualche modo mi devo difendere, quindi attacco pure io.
È un po'
io,
come quello che hai creato tu stamattina con Gigi Bilancioni.
Reazione a catena,
più o meno questo.
Ma lascio perso,
ma come fa?
Bene, sentiamo ancora, vai. 3899 106 600, vai, sentiamo.
Ameri cani. Ameri scritto piccolo. Cani grande.
Addirittura.
Scusate la crasi.
Ma Ameri in senso Enrico Ameri.
È una provocazione forte questa.
Questa è una fortissima provocazione geopolitica. Attenzione, io la situazione ce l'ho. Armarci fino ai denti e poi eventualmente parlare. O ci disarmiamo tutti oppure è la fine per tutti. La dimostrazione di ciò ce la dà la Corea, un paese piccolissimo che nessuno si sogna di attaccare. In passato ci ha provato Trump a fare la voce forte. La risposta è stata: provateci, venite pure. Da quel dì Trump ha smesso di mostrare la forza a quell'indirizzo. Mio personale parere, ovviamente. Sai che c'è un commento che è un po', diciamo, provocatorio, però in modo intelligente, secondo me, di Mattia Felti sulla prima pagina della Stampa di oggi. Ve lo leggo. Senti qua, è una cosa, secondo me, interessante. Si può... Martina, chiaramente anche io non sono completamente d'accordo, però è un punto di vista interessante. Allora, scrive questo Mattia Feltri: quando le forze armate americane sono andate a Caracas a prelevare Maduro per portarla a New York, ci siamo detti che Donald Trump aveva violato il diritto internazionale. Lo abbiamo detto, Maurizio, sapendo, lo si è scritto mille volte, che il diritto internazionale è un mito morto nel suo atto fondativo e più spettacolare, il processo di Norimberga. Anche quello è contro il diritto internazionale. Il processo di Norimberga e ai gerarchi nazisti. Può esserci diritto nel giudicare Auschwitz e non giudicare Hiroshima? La guerra è negazione del diritto. Grazie al cielo gli Stati Uniti, con i loro alleati, l'hanno vinta, ma l'hanno vinta con la forza devastante e spietata, anche dell'atomica, non col diritto. ed è stato l'equilibrio atopico a garantire quel poco di ordine successivo, mentre il diritto non ha impedito invasioni, cambi di regime, crimini di guerra da una parte e dall'altra della cortile, dal Vietnam al Cile, da Budapest a Praga, è servito soltanto al tentativo di consegnare alla forza una verniciatura di legalità e di impedire la legittimazione di ogni, a ogni abuso di forza. È già qualcosa. Ora Trump, da capo bastone, si è tolto anche l'incomodo del dissimulare. Però ci siamo dovuti chiedere se la violazione del diritto pesasse più della liberazione di un popolo dal tiranno. E davanti al massacro dei ragazzi iraniani, mentre Russia e Cina invocano la non interferenza negli affari interni, cioè il diritto per l'appunto, e che loro traducono nel diritto a fare delle opposizioni carne da macello, dobbiamo porci la stessa domanda. Possiamo chiamare diritto quello che ci impone di restare a guardare davanti a un'orrenda tirannia che stermina il suo popolo perché invoca libertà? Beh, è interessante, come,
sì,
come
sì, può essere interessante, ci stanno dei punti sui quali sì, proprio anche io un po' non mi trovo proprio d'accordo.
Io penso che, sai qual è il principio secondo me, che sono cambiate, cioè che devono essere cambiate le cose, cioè noi non possiamo come dire, fa riferimento al 1945, come se non fosse successo niente nel frattempo. Cioè, abbiamo sbagliato nel 1945.
Anzi, dice una cosa diversa, eh?
Eh beh, no, però
dice che le cose sono cambiate, ma una grande verità è che, per esempio, al tempo della guerra fredda, la crisi della Baia dei Porci, non succede l'irreparabile. Perché entrambi erano armati fino ai denti.
Ah, no, questo
quindi è un discorso un po' strano. Cioè, nel senso,
però
un discorso certo
di l'atomica paradossalmente ha trapito un equilibrio. Sì. Perché l'atomica, certo, tu perché sai che il paese è armato con l'atomica, non interviene.
Va bene, noi abbiamo capito. E quindi abbiamo fatto vedere che abbiamo più lungo. Però al di là di questo, il diritto non è che è stato il diritto internazionale. Non dovrebbe essere, insomma, non dovrebbe esistere per legittimare delle cose. Anzi, al contrario, poi se
usato,
viene fatto è un altro discorso.
Ma è sempre
come
stato
usato.
Utilizzato così.
Ho capito,
il problema
non è utilizzato
male,
ma non è che è un principio sbagliato.
Il problema
sbagliato.
Non è il diritto internazionale,
tu oggi sei libero,
è l'applicazione.
Tu oggi sei libero, tu, io, tutti noi, viviamo in un paese non sotto il giogo nazista, perché si è risolta una guerra forse con un atto di una barbarie, cioè la bomba atomica in
ma
Giappone.
Per questa la guerra fa schifo.
Sì, sì,
esattamente,
okay, va
per
bene,
questo.
E sono tutti discorsi giusti,
poi
giustissimi.
In un
vanno tradotti
di
in realtà,
non
tu oggi
diritti.
Parli e dici che la guerra fa schifo perché c'è stato un atto di guerra schifoso che ha messo fine a quella roba là.
No, io dico che
il
la
punto
guerra
è come la sciogliamo
schifo.
Sta roba?
Io dico che la guerra fa schifo perché nell'atto della guerra non esistono diritti, certo, non esiste certo, nulla, se non la sopravvivenza. E nella sopravvivenza tutto è legittimo dal mio punto di vista.
Poi sai, la risposta è un'altra. La risposta Maurizio ha, per esempio, a Mattia Feltri potrebbe essere quella di dire: io non mi voglio voltare dall'altra parte rispetto alle sofferenze degli iraniani, però non possiamo delegare agli Stati Uniti d'America la difesa,
quello,
la difesa
di
del
riportare
del mondo,
secondo
poi quelli che sono i propri interessi, chiaramente, perché lo fa, non è che lo fa perché sono
e
generosi,
anche,
ci andiamo noi?
Anche i propri parametri.
No, allora l'ONU non è mai servita un cazzo, di fatto le Nazioni Unite dovrebbero servire proprio a questo
a
scopo
vigilare,
qui.
Sì,
però
quindi,
torno
sì,
alla domanda tua iniziale a Martina, io come ONU organismo faccio delle pressioni diplomatiche basate sul diritto, con gli avvocati internazionali, con la Corte internazionale, sull'Iran per fargli rispettare delle cose. L'Iran continua a non rispettarle. Che succede?
Niente. Lasciamo che si ammazzino.
Ma
non
è
abbiamo...
che lasciamo che si ammazzino.
No,
non
stiamo
che...
facendo quello.
No,
Maurizio.
però
dobbiamo essere onesti. Perché dobbiamo essere onesti?
Emilio,
perché se no diventa un'ipocrisia.
È pure vero che la liberazione del popolo probabilmente arriva dal popolo stesso.
Sì, ma come infatti sta succedendo?
Nel senso che poi
l'Italia
io sono
libera
d'accordo.
L'Italia si libera, grazie.
Guarda Alessandro,
agli Stati Uniti.
Guarda Maurizio, che tutti gli analisti dicono che è molto difficile che il popolo si riesca a liberare.
Certo, bisogna.
Ma il popolo non si libera mai da solo.
Mai.
Si libera,
cioè,
grazie all'intervento di una forza esterna,
no,
che fornisce
oppure,
per esempio,
no, oppure una congiura interna, cioè nel senso
le forze armate
le
che
forze
si organizzano
armate si organizzano,
la rivoluzione francese
è quasi sempre peggio
la rivoluzione francese, che citi tu, poi cosa ha provocato?
No, è certo, è ovvio, cioè non è quello, è un altro discorso, però quello,
ragazzi,
è quello che viene
buongiorno.
dopo.
Per me è semplicemente una cazzata il discorso di armarsi fino ai denti, cioè prepararsi alla guerra se si vuole la pace. Perché diciamo che fondamentalmente questo discorso poteva andare bene per 50 anni fa.
È un po' quello il discorso.
Non può andare bene.
Va bene.
Noi abbiamo.
No, è chiarissimo quello che vuoi dire. Va bene, sentiamo ancora.
Forza Eraldo, e stava a fare carbonara con Maurizio Paniconi, ho mollato.
Bene, a me personalmente danno fastidio queste persone che parlano di immobilismo europeo. Ci siamo riempiti la bocca ai parlamenti vari di fantocci che credono e protestano contro l'Europa, padrone e tiranna, e ora invece vogliamo che sia più coesa contro i fattori esterni. Facciamo pace col cervello.
Radio Rock
Podcast.
Baba Rally, loro sono gli U. C'è qualcuno che ci fa notare che rispetto all'ultimo a Quo Vado, Zalone con l'ultimo film ha fatto registrare, al di là dell'incasso, 1.100.000 biglietti in più. Ad oggi, chiaramente il film è ancora nelle sale, quindi sì, potrebbe continuare. Quindi
resta sul numero dei biglietti staccati.
Esatto, si fa un calcolo di questo genere. Buongiorno, invece vorrei chiedere: ma che problemi hanno tutti quelli che scrivono? Ma dove sono ora i Propal? Dove sono le flottiglie per l'Iran? Gli regaliamo un Atlante di geografia. Ma io, allora, ho letto queste risposte, no, sull'Atlante di geografia rispetto alle flottiglie. Ora io penso che, immagino, chi dica dove sono le flottiglie per l'Iran non intenda dire, voglio sperare, che bisogna andare con una flottiglia in Iran, no, perché credo. È chiaro che non credo che pensino questo, semplicemente è un modo per dire, dove sono gli aiuti,
certo, la mobilitazione
La mobilitazione generale, no Stefano, perché non posso pensare
è
che loro...
pure che le flottiglie, è vero che negli anni sono sempre andate a Gaza, in Palestina, però diciamo che questa cosa dell'Iran è scoppiata adesso e l'attenzione mediatica sulla flottiglia a Gaza soprattutto è arrivata in un momento di grande bombardamento da parte di Israele e proprio di attenzione rispetto a quella cosa.
Anna dice, scusate, ma il fatto che la storia sia andata così non significa che fosse l'unica maniera in cui poteva andare, men che meno che debba sempre andare così. Anzi, se abbiamo visto che è andata in una certa maniera prima, tocca imparare a organizzarsi per non farlo ripetere. Invece stiamo facendo sempre lo stesso errore, perché non analizziamo veramente la storia. L'unico punto su cui concordo con Mattia Feltri, è che giustamente si è fatto un processo a Norimberga, ma ingiustamente si è ignorata la criminalità dell'atomica per quanto riguardava gli USA. E la disparità demolisce il diritto, ma il diritto non è una rosa che vive una settimana e poi non rinasce più. È come la democrazia, devi starci appresso tutti i giorni e farlo funzionare quanto più possibile, più a lungo possibile.
A me la storia, allora, in genere mi sembra una puntata di Dark.
La serie TV, vero. Dark. Come dice Caracciolo, noi siamo abituati a vedere le cose con le alleanze, che però non esistono più. Adesso esistono gli allineamenti. Io sono tuo amico, ma sono anche amico del tuo nemico, e in questa condizione vale tutto. Sentiamo ancora le vostre voci al 3899 106 600. Vai.
Buongiorno a tutti.
Oh, buongiorno.
Allora, indubbiamente quello che dice l'ascoltatore sul fatto che essere armati fino ai denti abbia un effetto deterrente reciproco sullo scatenarsi di conflitti bellici grossi,
soprattutto sull'atomica,
al suo peso. C'è da dire che comunque noi diciamo tanto che abbiamo avuto decenni di pace da dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie al diritto internazionale, ma cioè, non dimentichiamoci che il colonialismo è passato e il discorso delle superpotenze è passato dall'essere armato ad essere finanziario. Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale hanno asservito tantissimi stati, hanno creato mercati esteri per le superpotenze. Nel momento in cui tutto questo sistema viene scardinato dalla comparsa della Cina, dal fatto che comunque a livello globale la situazione economica non è più quella di 50-60 anni fa, è normale che le tensioni delle superpotenze per voler mantenere il loro status quo porti a questo.
Grazie ragazzi, vi chiedo la cortesia, perché vedo che ci sono dei vocali molto lunghi, lo so che è difficile, poi noi predichiamo bene, razzoliamo male, cioè, da una parte diciamo che i temi sono complessi e poi vi chiediamo brevità. È chiaro che è complicato ulteriormente mandare dei messaggi brevi su dei temi complessi, però dobbiamo provare a farlo, perché d'altra parte il tempo che abbiamo quello è. Sara mi dice: noi siamo qui contro le oppressioni di tutti i popoli. Sabato 17 gennaio ore 12:30, via Nomentana 361, di fronte all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, ci sarà un presidio e volantinaggio in solidarietà con il popolo iraniano in rivolta dalla teocrazia e da ogni egemonia. Iran libero, con una bella foto di due ragazzi che si baciano. Bene, mi sembra una bella cosa, per testimoniare il fatto che non è vero che non si fa
niente, che non ci si mobilita,
non si prova a fare qualcosa per dichiarare la propria vicinanza col popolo, in questo caso iraniano.
No, anche perché se poi si vuole associare, no, questi movimenti pro-PAL alla sinistra, un certo tipo di sinistra, è pur vero che se persone di destra sono così convinte che l'Iran debba essere appoggiato in questa liberazione, scendessero in piazza, facessero dei movimenti anche loro, così come stata alla flottiglia, possono fare, no? Possono promuovere delle, non lo so, delle iniziative che possano sostenere.
Possiamo
l'IVA.
Farlo tutti.
Possiamo,
noi.
Certo. Sì, sì. È un po' una provocazione questa, perché poi
rispetto a quello...
solitamente certo. Queste cose vengono fatte da quelli di destra che dicono i Propal, sì. Quelli di sinistra, sì, sulla Palestina. Sì, sì, sì. Allora,
ma la flottiglia, tra l'altro, ci scrivono, voleva rompere un blocco illegale nel Mediterraneo per portare aiuti di cibo e medicine direttamente, sì, sulla costa di Gaza, che stava, sì, morendo di stenti. E lo sta ancora morendo di stenti, sì. La flottiglia si sta riorganizzando per la primavera. Cosa c'entra con l'Iran, dove i lavoratori stanno protestando contro il governo iraniano? Sì, tra l'altro, sì,
sono due cose diverse.
Tra l'altro vorrei anche sottolineare, scusa, sì, Emilio, solo veloce, una cosa: che noi, quando siamo scesi in piazza pro Palestina qui in Italia, era per protestare contro il nostro governo, che appoggiava e che continua a appoggiare Netanyahu. Sì. Se il nostro governo appoggiasse, sì, anche, certo, no, Khomeini, o chi per lui, voglio come dire, lei. Come lei, uno scenderebbe comunque in piazza a protestare anche contro questo.
Come mai? Come allora, mai? Attenzione, signori, la stampa di oggi, dalla stampa di oggi, la vita di Randall Tejes, 22 anni, è cambiata drasticamente a ottobre del 2024. Siamo in Venezuela. 5 agenti dei servizi segreti venezuelani sono arrivati a casa sua con un mandato di cattura. L'hanno portata via davanti alla madre mentre un militare filmava la scena per diffonderla come intimidazione sui social del governo venezuelano. Tutto per un video apparso in TikTok dove si vede il volto della 22enne e un audio di sottofondo con critica al governo di Maduro. Randall, che è assistente di farmacia nello stato di Barinas, lo stesso che diede Natalia Chavez, è stata condannata a 15 anni di carcere per cospirazione. Il processo è stato a porte chiuse, l'avvocato d'ufficio non ha proferito una parola da un anno e mezzo, e in una cella a Tavacare può vedere i genitori solo per 10 minuti ogni 15 giorni. Non è una storia isolata per un regime che ha fatto delle prigioni arbitrarie, delle condanne assurde e del terrore diffuso la maniera per mantenersi al potere nonostante sia inviso alla stragrande maggioranza dei venezuelani. Dopo la cattura di Maduro, la dittatura ha iniziato a rilasciare alcuni degli oltre 900 detenuti politici. I loro familiari stanno dormendo da giorni fuori dalle carceri. Finora ne sono usciti una settantina, fra cui i nostri connazionali Trentini e Burlò. La lista è ancora lunga, i parenti temono che molti non ce la facciano più a resistere. Lunedì è morto in carcere, per esempio, Edinar Torres, poliziotto di 52 anni, arrestato nello stato di Portuguesa all'indomani dell'elezione farsa di Maduro. Aveva espresso i suoi dubbi sul voto, è stata una soffiata e lo hanno prelevato di forza. I casi di tortura sono all'ordine del giorno, con tecniche che ricordano i carcerieri di Videla e di Pinochet, dall'altra parte, diciamo, dell'arco politico. Va sempre in Sud America. Tra i lager più temuti c'è l'elicoide, un luogo simbolo del disastro venezuelano, citato anche da Trump, costruito nel 70, quando il Venezuela era ricchissimo. È stato un avveniristico centro commerciale con la rampa per le automobili a formare una gigantesca elica, espropriato da Chavez. La vita dei detenuti che finiscono lì appartiene a Diosdado Cabello, il ministro degli interni, che guida la repressione di Stato attraverso la polizia politica e i collectivos, che sono bande di paramilitari che circolano incappucciati in moto e dettano legge nei barri o sui quartieri popolari. Non sono agenti regolari, ti possono uccidere per uno screzio, sono i più temuti dalla popolazione. All'elicoide è morto a inizio dicembre Alfredo Diaz, ex governatore dello Stato di Nueva Esparta ed esponente di Acción Democratica, deceduto per un infarto al miocardio, per i suoi familiari frutto della mancanza di cure mediche. Dall'inizio di gennaio una ventina di persone sono finite in carcere per motivi politici, alcuni reporter sono stati fermati e rinchiusi per ore in un seminterrato mentre stavano seguendo il giuramento in Parlamento della presidenta ad interim Rodriguez. È ancora dentro Rafael Tudares Bracho, che non ha mai fatto politica ma ha sposato la figlia dell'ex candidato dell'opposizione González Urrutia. È stato condannato a 30 anni perché è il genero di chi ha vinto le elezioni. Cioè, questo è il suo, diciamo, reato che ha commesso. Accusa. Essere il genero di chi ha vinto le elezioni, che sono state rubate da Maduro. Le sbarre e il terrore è lo specchio più esplicito di una dittatura ventennale che non sembra voler mollare il colpo. Ora, dire tutto questo vuol dire giustificare l'aggressione americana?
Ma certo,
no,
che no.
Ovviamente no. Però è un dato di fede, è una cosa che dobbiamo dire, perché certo, se no, certo, certo. Sì, ragazzi. Intanto, a proposito di Rodriguez, leggevo oggi, vediamo se riesco a recuperare il eccola qua, la notizia. Allora, Delcy Rodriguez, che è la nuova presidente del Venezuela, ex vicepresidente, ha un toy boy, cioè un toy boy, insomma, un fidanzato molto più piccolo di lei, ha 20 anni meno di lei, il suo fidanzato. E bene, pensate che lui è uno molto bravo, molto capace. Ha ottenuto tra il 17 e il 18 contratti statali da 413 milioni di dollari.
Vabbè,
proprio
ragazzi,
quando
gamba.
Iniziò la sua relazione con Delcy Rodriguez. Vabbè, ha ottenuto questi contratti.
No,
ma è il tempismo è particolare. Cioè, lui inizia la relazione e poi fortuna, diventa un grandissimo quella, imprenditore. E pensato, ottiene questi contratti statali a 413 milioni
quindi,
di dollari.
Cioè, insomma, una persona onesta dietro cioè, l'altra, insomma,
cioè, sì, fare, sì, sì, succedono, diciamo. Fare.
Vabbè, beh, ragazzi, il, cioè, vabbè. Voglio dire,
la massa da cui provengono.
No,
quella,
il, cioè, sì, certo. Diciamo,
la forma
no, non solo, insomma, l'entourage, diciamo così, è quello lì. Va bene, sì, c'è va la bene. Nuova dei Pussifer. Radio Rock Podcast. Impetuous, il nuovo singolo, terzo e ultimo singolo dal nuovo lavoro dei Pussifer che si intitola Normal Isn't, in arrivo il prossimo 6 febbraio 2026. Il progetto guidato da Maynard, James Keenan ha pubblicato 5 album in studio finora e sarà in tour in Nord America nella primavera 2026 per supportare questo disco. Allora dovremmo avere un messaggio da parte del nostro Marco Muscarà, vediamo un po' cosa vuole dirci, vai, vai Marco.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Marco Muscarà, conduttore di Gagarin. Come potete immaginare dal tono, questo messaggio però non è un messaggio allegro.
Che è successo?
Perché volevo comunicarvi ufficialmente, sto per mandare una PEC al direttore Emilio Pappagallo. Grazie. E volevo comunicarvi ufficialmente che mollo la radio.
No,
e chiaramente il motivo lo potete immaginare.
Qual è il motivo?
Mollo la radio per colpa di Maurizio Panicoli.
Hai visto che tono sofferto?
A mandare una PEC.
Hai visto che tono sofferto?
Una PEC.
Stava piangendo, povero Marco.
Povero Marco.
Una PEC. Mamma mia, hai combinato un casino.
Sozzone.
Grande Marco, vai. Sentiamo ancora, vai.
Sì, ragazzi, la destra va in piazza solo per il Family Day. Tutti divorziati a sostegno della famiglia cattolica.
Molto bene, vai, sentiamo ancora, vai.
Che poi bisognerebbe spiegare anche a sti fenomeni che dice la flottiglia dov'è, che gli vanno degli Atlanti. Che la flottiglia va a Gaza, non va in Israele, e Israele non la fa entrare perché sta occupando Gaza. In questo caso dovrebbero andare in Iran, che ovviamente diciamo che è un paese membro da, e quindi tra virgolette è uno stato loro e possono fare come gli pare.
Sì, ma no, ragazzi, il punto è un altro, molto semplicemente sono situazioni diverse, non è questo
sì,
il punto.
Ma
le situazioni sono diverse.
Maurizio, non sfottere che poi non dormo stanotte.
Allora, intanto,
ma poi, scusa,
sì,
sembra
prego.
Che ogni situazione, appunto, sì. Come abbiamo detto anche prima, o stai da una parte o stai dall'altra, o se hai fatto così devi per forza rifare così, come se tutto fosse sempre replicabile, identico allo stesso modo. No. Anche il modo di pensare.
Esistono anche però, Martina, le ipocrisie,
sì.
Esistono
anche le ipocrisie, quindi, va bene, però può essere
anche
che davvero
due pesi,
come prima
due misure,
cosa
no?
Dobbiamo sempre
sì.
Guardare a quello, sempre.
Va bene, sentiamo, vai.
Lo so, scusa, hai ragione, super riassunto. Dietro vai. Tutta quella mobilitazione, secondo me, c'è stato il mainstream che ha deciso che l'attenzione mondiale, il focus si doveva concentrare su Gaza. Questa cosa è finita col cessate il fuoco firmato in Egitto.
Sì, che
no,
poi non
Trump,
è cessato nulla,
nulla, nulla.
Circo Meloni, i rappresentanti di Hamas. Per cui, che dire, non lo so, questa cosa penso sia vera.
Bene. Stavo leggendo il numero impressionante, credo 200, di bambini che sono morti dopo il cessate il fuoco a Gaza. Dopo,
capito?
Non prima, dopo. Insomma, diciamo che quello è stato un po' un...
Sì, sì, è vero.
Poi il circo mediatico, cosiddetto circo mediatico, si è adeguato
sì, sì, ma
al fatto
cosa
di
è
spostare, perché poi l'attenzione del pubblico deve essere dirottata verso nuove cose. No?
Beh,
non è che si possono
sì, perché rompe le palle.
Rompiamo
dopo un po'
le palle.
Tu, io ho avuto l'impressione, così come penso anche voi, che quel cessate il fuoco,
sì,
quella firma è stata messa proprio
certo.
Per far in modo
non
che
non
i riflettori venissero spenti.
Non c'è dubbio che è così, perché a un certo punto si deve essere reso conto che la pressione cominciava a diventare troppa.
E troppa,
e quindi
certo,
vabbè,
bisognava
firmiamo un cessate il fuoco e poi continuiamo sotto traccia. Vai, sentiamo.
Buongiorno, solo due parole per ricordare a le simpatiche persone che sì. Chiedono dove sono oggi i propal, le flottiglie,
sì.
Riferendosi alla situazione dell'Iran, e sì. Forse dimostrano soltanto di non aver capito una cosa, che quella della Palestina e di Gaza è una situazione, una vicenda che rappresenta un genocidio da parte di uno Stato nei confronti di un popolo, uno Stato che gli ha invaso le terre, che li sta riducendo allo sterminio,
sì.
Un genocidio vero e proprio che è ancora in atto. Quello che sta succedendo in Iran è quello che succede in tanti posti tante situazioni nel mondo, e cioè una repressione violentissima di un regime che non vuole crollare nei confronti dell'opposizione interna. Sono due situazioni completamente diverse.
Ma è chiaro che sono due situazioni diverse. Ha ragione secondo me Maurizio, diceva giustamente anche mia mamma, mi diceva bravo Maurizio, perché aveva ragione secondo me Maurizio nel dire più che altro che sai, le nostre manifestazioni servivano anche a far capire che noi ci posizioniamo contro la decisione di un governo di, per esempio, continuare a finanziare un genocidio vendendo le armi ad un paese che le utilizza in questo modo, per esempio, mentre magari con l'Iran è una situazione diversa. Secondo me dipende anche da come ci posizioniamo con le parole, nel senso che se noi diciamo è vergognoso quello che sta accadendo in Iran da parte del governo degli Ayatollah, del governo della Repubblica islamica dell'Iran, è un conto. Se noi diciamo, cominciamo a dire chiaramente è un altro discorso.
Sì, ed è vero pure che chi dice, appunto, si attacca a questa cosa, ma allora dove eravate, quando, cioè dove siete adesso, voi propalle, eccetera, quando non c'era la questione dell'Iran lo dicevano sul Sudan. Cioè c'è sempre un altro motivo, un buon motivo per cui ti devi occupare di qualcos'altro.
Signori, notizie all'ultima ora, io mollo, è trend topic su X, è diventato trend topics su X. Attenzione, intanto le proteste iniziali pacifiche, ci scrive Giuseppe, nate per la situazione economica dovuta alla perdita di valore della moneta, sono degenerate in violenze gratuite, sostenute dagli infiltrati del Mossad e della CIA, che pagano profumatamente chi scende a manifestare. Io non penso, ragazzi, che si possa ridurre un sollevamento così importante della popolazione con un numero di morti così grave, perché il governo iraniano ha parlato di 3.000 morti. Se ha parlato del governo iraniano, sono molti di più.
Certo.
Qualcuno dice 12.000, facciamo una media, mettiamo che siano 7-8.000 morti. E vogliamo dire che questi qui sono tutti infiltrati del Mossad e della CIA?
Perché funziona in un modo, anche questo, come una puntata di Dark, sempre uguale. Questo tipo di sollevazioni cioè il pagamento da parte di servizi segreti di paesi esteri che hanno interesse avviene se però c'è un focolaio, cioè nel senso. Si sta andando verso la rivolta interna, io la spingo attraverso aiuti.
Poi,
non
ragazzi,
è che dal nulla la creo e pago 3.000 figuranti.
Ragazzi, questo lo dicevano anche dell'Ucraina e del Donbass, no? Come se non ci fosse niente per cui protestare. Cioè come se in Iran ci fosse un governo tranquillo, che ti va a fare quello che cazzo vuoi,
tranquillo,
democratico, progressista. Cioè ragazzi, ma è così strano pensare che la gente
non voglia stare
in quel contesto là in cui a una ragazza l'hanno ammazzata perché non era messo, porca troia. A me viene da bestemmiare quando leggo questi messaggi. No, perché dico, ragazzi, ma scusate, ma Masamini ce la siamo scordata, una ragazza di 22 anni ammazzata perché non aveva messo bene il velo, e poi non veniamo a dire che le proteste sono della CIA e del Mossad. Dai su, ma come si fa, ragazzi, a scrivere una cosa del genere? Io non riesco a capire.
Vabbè, ma lì perché si è un po' orbi, cioè
come si fa a dire che hanno fatto questa repressione perché hanno dato fuoco alle moschee, cosa che gli iraniani non farebbero mai, e la maggior parte della popolazione è col governo. Ragazzi, ma come cazzo si fa?
Poi, ma scusa, ma tu per dire questa cosa vuol dire che conosci benissimo la situazione geopolitica iraniana, o hai vissuto là, o conosci qualcuno là, perché questa certezza
è la nostra amica Azadeh, quando
dove
serve.
Sei Azadeh?
Azadeh, rispondi tu a Giuseppe.
Non serve essere un perfetto conoscitore per dedurre una cosa logica.
Non ci sono scuse.
Se tu ammazzi 7-8 mila persone, o dobbiamo pensare che tu hai ammazzato capillarmente 7-8 mila agenti del Mossad?
Ma non è vero.
Oppure, ragazzi, ma come cazzo si fa a giustificare?
A parte già il fatto che tu scendi in piazza a protestare e ti ammazzano, non è che proprio, no? Possiamo dire che non è una situazione bella.
Ma poi posso dire una cosa?
No, accettabile.
Io dico una cosa, ma tu sei una persona, adesso ipotizzo, tu sei una persona di sinistra, no? Che ce l'hai, vabbè, con gli americani, con il Mossad, con Israele, va benissimo tutto, no? Ma ti vai ad alleare con una repubblica teocratica.
Capito, una cosa folle. Cioè,
uno stato islamista teocratico, questo è il tuo modello di riferimento. Cioè, per non dire, mi fa schifo l'intervento americano imperialista, mi fa schifo Israele, ma mi fa schifo pure la Repubblica Islamica dell'Iran.
Certo.
Non l'Iran e gli iraniani, che sono un popolo meraviglioso, e l'Iran è un paese meraviglioso, ma questa forma di governo. Cioè,
io non capisco quale sia la difficoltà.
Però non lo so. C'è la pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Prince, Square Park, Mumford and Sons. Allora ragazzi, io sono veramente stupito del fatto che si riesca sempre e costantemente, anziché trovare stare in un, come dire, trovare una via equilibrata, a dire stiamo con gli americani, qualunque cosa facciano, bombardassero, facessero, perché è giusto così, oppure dall'altra parte, siccome gli americani ci stanno sul cazzo, stiamo, allora anche il regime altri islamico degli Ayatollah, che non è che oggi, ma da tanto tempo, dal 1979, sta massacrando e come dire, e vessando la popolazione iraniana, e allora no, non è vero, perché sono degli infiltrati, Mossad, la CIA, eccetera, eccetera. Che poi, tra le altre cose, cioè non è che io nego che possano esistere degli agenti infiltrati. Ci sono stati, per esempio, quando si parla di Maidan o Euromaidan, cioè delle proteste a Kiev, perché legittimamente, se voi andate a parlare con gli ucraini, molti di loro ti diranno che non vogliono stare con la Russia, perché come non ci vogliono stare i polacchi, non ci, esatto, vogliono stare i bulgari, non ci vogliono stare i rumeni, non ci vogliono stare moltissimi bielorussi, e purtroppo ci stanno, e hanno fatto delle proteste, ma sicuramente ci sarà stato qualche infiltrato, ma no, queste cose accadono. Ma con questo vogliamo dire che sono tutti infiltrati, che la protesta è finta? Ragazzi, di fronte a tutti questi morti, no, rispondo Giuseppe, a questa follia, perdonami se te lo dico, che hai scritto, le proteste iniziali pacifiche nate per le situazioni economiche dovute alla perdita di valore della moneta sono degenerate in violenze gratuite per gli infiltrati del Mossad e della CIA, che pagano profumatamente chi scende a manifestare. La cosa è cambiata in questi ultimi due giorni perché hanno dato fuoco a diverse moschee, un iraniano non lo farebbe mai. La maggior parte della popolazione si è schierata con il governo. Ieri diversi milioni di persone hanno partecipato a una manifestazione a sostegno del governo a Teheran, e noi ci siamo permessi di dire, mi pare, ci pare di poter dire, che tu non capisca un cazzo di queste cose, di cui
o che comunque giudichi un pochino frettolosamente.
Accecato un po' dalla tua ideologia. E lui risponde, sì, dice: se ho detto quello che ho detto, evidentemente conosco molto bene la situazione. Le proteste ci sono, ma sono degenerate con interventi esterni. Le prime morti sono state di funzionari statali, vigili urbani, polizia locale, poi lo Stato ha iniziato a vendicarsi. Con questo non sto affermando che l'Iran sia un esempio democratico da seguire. C'è la nostra Azadeh, che è iraniana, che ti risponde, Giuseppe, e dice: io non risponderei a uno che non sa nulla del mio paese. No comment. Mi pare che questa sia la migliore risposta. E poi aggiunge: ho troppi pensieri in questo momento e non è certo il momento di fare lezioni a chi non sa nulla. Forse nei prossimi giorni potrò intervenire, lo sono devastato dal dolore, per spiegare la realtà a chi non si informa. Non basta leggere un solo articolo di giornale, quando non si è informati è meglio tacere. E insomma, io direi che è tutto condivisibile al 100% quello che, sì, che ha scritto la nostra Azadeh, a cui mandiamo comunque un abbraccio. Immagino anche ovviamente il momento drammatico, no, che sta vivendo e che stanno vivendo tutti gli iraniani, e non solo. Ovviamente Marco ci scrive: avrà letto un articolo uscito ieri su un quotidiano che scriveva che i servizi segreti americani e israeliani fossero coinvolti, e vabbè, insomma, va bene così. Dunque, più del 90% degli iraniani odiano questo regime, lo odiano sin dalla nascita del regime. Se gli iraniani fossero sicuri che le ingerenze straniere non fossero successivamente di ostacolo alla propria autodeterminazione, andrebbero tutti in giro con bandiera di USA e Israele, ma già sanno che non saranno i loro liberatori. Anzi, la realtà è che gli iraniani in Iran sono veramente soli. Tra l'altro, poi tutte le cose che sono state dette, no, sugli interventi per esempio della CIA nel 53 per rovesciare il governo in Iran, che poi ha dato luogo agli Shah, che poi è stato ribaltato nel 79 con la rivoluzione islamica, è tutto vero, ragazzi, è tutto giusto, tutto vero, però non giustifica il fatto, cioè le responsabilità sono di chi compie certi atti, cioè gli americani hanno avuto la loro responsabilità, questo non lo nega nessuno, però questo non è che poi assolve il regime degli Ayatollah da tutto quello che fanno, semplicemente perché gli americani hanno creato una reazione a catena, sì, nel 1953.
Tra l'altro funziona esattamente così: le proteste interne di, sì, gruppi che si organizzano per protestare cercano delle sponde all'estero, sì, per avere il sostegno che non possono avere in patria. La nostra resistenza, quando ha liberato l'Italia, l'ha liberata con, grazie all'aiuto, certo, ai ponti costruiti con gli alleati.
Oh, vogliamo un altro Giuseppe, vogliamo salutare Giuseppe che ci ascolta da Sydney addirittura.
Ciao, Sydney. Ciao Giuseppe.
Sydney, e quindi dice buonanotte o buongiorno. Buongiorno. Vabbè, forse
per noi
buonanotte.
Buongiorno.
Buonasera. Che ne so?
Buon pomeriggio.
Sydney. Va bene, allora anche Giuseppe dice: no, sono iraniano pure io a questo punto. Sono iraniano pure io, ciao Azadeh. Allora non ci crediamo, parlaci in iraniano a questo
primo, secondo, facci vedere il documento.
Perché c'hai il nome italiano, quindi non sei italiano. Non sei,
sei italiano,
italiano
mai.
Sei iraniano. Allora tu la metti su questo piano, Zadè? Sono iraniano pure io. Allora, questo a questo punto mi faccio iraniano. Forza,
sì, sì, sì,
mi fa iraniano. Allora, intanto sul tema Iran, consiglio i bellissimi romanzi dello scrittore iraniano che vive in Olanda, Kader Abdollah. Scrittore superbo. Scrittore superbo. Ah no, aspetta, scusa un attimo. Non era, ho sbagliato. Non era Giuseppe che era iraniano.
Ma?
Cosa che avevamo intuito che non potesse essere iraniano. Giuseppe che aveva scritto quella stronzata. Sì. Ma è un altro amico. Un altro amico che si chiama Matteo. E mai nella vita. Però si chiama Matteo Farakar.
Allora,
ho detto nome,
no,
quindi,
documento.
Forse, documento. Sì. Allora, documento. No. Allora, Matteo, non ci crediamo. Parlaci in iraniano.
Parlaci.
Parla in persiano. Non ti parliamo più.
No, altrimenti niente. Vai, sentiamo. Via.
Ma la speranza, infatti, è che il grandissimo numero di partecipanti alle proteste dia una spinta affinché il cambio di regime sia di fatto bene accetto dalla popolazione e non imposto dall'esterno.
Sì,
che è il vero rischio di questa situazione.
Bene, bene. Ancora, vai, sentiamo.
No, no, regà, mo sono rientrato.
Ah, sei rientrato, sì.
Buon pomeriggio, perché stanno
giusto. Giusto,
avanti.
Giusto,
no, giusto.
Quindi
era giusto.
10 ore avanti. Stamattina sono in diretta direttissima. Con
grande, grandissimo, il nostro Giuseppe, l'altro Giuseppe, non il finto.
Quanti
iraniano.
Giuseppe,
che poi non era iraniano quello lì. Vabbè,
ragazzi, se continuiamo ad andargli dietro, vincono loro.
A loro chi?
Loro quando chi? Loro la buttano in cacciara paragonando la pizza coi figli
sì,
e noi andiamo dietro, abbiamo perso.
In realtà no, no, secondo me no, invece
Iran con Gaza, semplicemente bisogna dirgli: io la prego di considerare,
io la prego,
di trattare
signora.
Questi
Bravo.
Argomenti così
sì.
gravi
sì.
in maniera seria e non buttandola in cacciara come si farebbe.
La prego, la dovuta educazione,
io la prego.
La imploro.
Possiamo farla così? Anche proprio finita una volta per tutte, perché allora noi
dico,
a volte andiamo. Parliamo, che ne so, dei bicchieri, però ci sono le cose più ferme, ci stanno
garaffe,
le pentole, allora parliamo dei... Ragazzi, si può parlare di tutto, si può fare tutto. Cioè, se uno è no, convinto che i bicchieri sono più importanti delle pentole, facesse qualcosa, lo facesse.
Oi, oi. Va bene, il nostro amico Matteo è iraniano o non è iraniano? Lo stabiliremo noi. Ci ha mandato un vocale, vai.
Salam Ozade, salam hame bachoe Radio Rock. Umidvaram hamechi khub begzare.
Attenzione,
la parola sbagliata.
Attenzione.
Si dice.
Allora,
Salom, si
e adesso
dice
parte il giochino. No. Cosa ha detto Matteo? Chi indovina
chiaro quello che
vince
ha detto, no?
un premio.
Azadè
non può partecipare.
Non giochi, esatto.
No, sei squalificato.
No, aspetta, ammesso che non sia se non è in italiano può partecipare anche lei.
Nel senso che lei si potrebbe
certo.
svelare se lui
ci può confermare
mentito.
O meno.
Non lo so.
Maurizio Paniconi.
Allora, questo era uno che provava a fare l'arabo,
stupido.
Che non c'entra un cazzo,
esatto.
tra l'altro, perché non parla in
invece
arabo.
Lui è stupido.
Vabbè. Allora, ha parlato in persiano con un accento di chi non ha mai vissuto in Iran, scommetto. Bravissimo. A testa bassa contro Matteo, che non era però quello
no,
che aveva
no,
detto.
No,
altro,
no,
sì,
un
sì,
altro, un altro Matteo.
Sì, sì, fatelo dare agli amici. Senta lei, porco. Ecco, bravo così.
E tu porco?
Bravo, leva le mani di dosso. Allora, fate notare agli amici convinti delle ingerenze straniere in Iran che alla manifestazione pro regime erano tutti uomini maschi, dice un signore.
Dai.
Sempre malpensanti. La Rodriguez è stata brava a mettere in risalto le sue qualità nascoste, ci dice un signore al 389.
Non ho capito.
No. Attenzione,
non parlavamo di
confusione.
Scendo in piazza pro Maurizio Paniconi.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Iron and One e Wine con In Your Ocean, naturalmente tra le nostre novità. Allora, intanto c'era quest'altra notizia abbastanza assurda giustamente dicono, scrivono cosa ha detto Matteo, no? Secondo i nostri ascoltatori, parlando in persiano, dice sicuramente ha detto io mollo Radio Rock. Probabile, probabile. A me ha detto il gatto è sul tavolo.
Sì. Vabbè,
no, ragazzi, il nostro amico è assolutamente iraniano, io conosco l'Iran e ha detto mi dispiace, ma io dopo questi fatti mollo.
Ottimo. Allora, avete letto la notizia di quella, dice niente accusa di femminicidio, bisogna un po' capirla sta notizia perché detta così è una follia, niente accusa di femminicidio perché la donna si prostituiva, no? Quindi niente, che detta così non si capisce che vuol dire, cioè nel senso
no,
ho il terrore invece di averlo capito.
Sì.
era una puttana, no? Quindi voglio dire, era una mazzata che è mica quindi, in femminicidio, ma
no, certo,
una
puttana.
Attenzione, un'ordinanza contraddittoria non ci convince. Così il procuratore di, capo di Imperia Lari si è espresso in merito al provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Imperia Botti ha riqualificato il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio, perché non era una donna, donna, era una puttana. Va bene? Allora uno potrebbe dire, ma tutte le donne sono puttane.
Beh,
potrebbe
no,
dire un signore.
Speriamo di no, insomma. No.
Chi?
No, se dicesse così, a livello di, comunismo, no? Potrebbe dire tutte le donne sono puttane, quindi è femminicidio. Cioè, paradossalmente fa il giro, no?
Sì, l'estensione, piace, certo, è giusto.
Allora,
va bene.
Ma no, per dire. Allora, quindi che succede?
Vado a prendere un tè.
Tentato femminicidio a tentato omicidio, un 65enne di Ventimiglia era stato arrestato giovedì con l'accusa di aver tentato di uccidere a colpi di forbice e coltellate la moglie.
Il siamo silenzio,
perché quando è moglie è femminicidio.
Allora, no, perché no, lei è una donna brasiliana di 44 anni. Sì, brasiliana uguale puttana. Cioè, fa rima, no?
Andiamo sempre
non è
proprio
così.
Oggi.
Però,
vabbè, ragazzi, dateci il tempo di capire.
Però scusate, ragazzi, vai subito, subito.
Le mani avanti,
no,
le mani avanti.
Ascoltando.
Anni 44 oh, anni. Lei è, allora, praticamente è successo questo. Lui ha tentato di uccidere a colpi di forbice.
Sì.
Non c'è riuscito. Lei, per tentare di fuggire, difendersi, è precipitata dal balcone. Oh, va bene fino a qua? Fino a qua, diciamo, nulla questio. No,
mi sembra una scena di ordinaria vita domestica.
Ci può stare. Abbiamo un fatto storico
sì.
E la versione dell'arrestato che sostiene di aver aggredito la moglie perché quest'ultima si prostituiva
quindi il movente
se lei si
era...
prostituiva non è mica un femminicidio no, dice certo. Questo signore
però
no?
Lo sosteneva lui
forse da quanto sappiamo lo avrebbe scoperto a suo dire due mesi fa . Il nostro obiettivo è di ricostruire questi ultimi mesi capendo se era o meno una puttana.
Allora
io sento un freddo interno in questo momento. Non
allora
so
raccogliendo
cosa...
tutti gli elementi possibili, testimonianze comprese, la persona offesa non è stata ancora sentita, ha detto solo qualche parola ai soccorritori. Beh, è cascata dalla finestra, confermando l'aggressione, ma nulla più. Quando saremo in grado, le chiederemo se è o meno una puttana.
Ma che cosa cambia? Che cambia?
Maurizio, bisogna capirlo.
Cioè, ma che cambia?
Una volta chiarito la questione, allora
certo,
decideremo
certo,
se è un tentato femminicidio o meno.
No. Quindi, se un marito butta dalla finestra la moglie perché la moglie l'ha tradita, perché la moglie l'ha tradito.
Facciamo finta che lui, lui avesse ragione, quindi lei si
sostituiva. Non è femminicidio perché lei non è più una donna.
Aspetta,
beh,
Maurizio,
la sua dignità sicuramente no.
È che no, è che è diverso. Allora, l'ordinanza del giudice Botti ha scatenato reazioni in tutta Italia.
Mi sembra strano.
L'indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria di aver aggredito la moglie, ma non per un vezzo così. Cioè, non è
no.
Che l'ha aggredita perché era matto. L'ha aggredita perché ha scoperto che si prostituiva.
Ma voi quel profumo
ammazzarla.
Di delitto d'onore, così non lo sentite un pochino nell'aria?
Al momento, ascolta che dice il giudice. Al momento non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l'aggressione fosse determinata dall'odio discriminatorio nei confronti della moglie.
Ah no.
E certo, ammazzarla perché ti ha detto che si prostituiva non è odio nei confronti della moglie.
No.
O da un'ossessiva volontà di controllo o di dominio.
Ma pure questo, cioè, ma che è un problema, amore?
Cioè, io
quando?
Non voglio. Allora, tu fai la puttana. Non devi fare la puttana.
A parte
se
che
ti ammazzo. Non è controllo, è dominio.
Che l'ha detto lui, che magari lei aveva solamente un amante, anche perché.
Allora, ragazzi, vi sto leggendo le parole contenute nel provvedimento del giudice. Virgolettate, apro le virgolette. Apro le virgolette. Le sto aprendo. L'indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria, scrive il giudice, di aver aggredito la moglie perché aveva scoperto che quest'ultima si prostituiva. Al momento non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l'aggressione fosse determinata dall'odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un'ossessiva volontà di controllo o di dominio. Secondo il giudice, il marito non avrebbe agito per odio discriminatorio o per volontà di controllo, ma perché ha scoperto che la moglie si prostituiva.
Io non so che dire.
Allora, appare dubbio che l'esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà di una libertà individuale. Quindi non è libera di prostituirsi, la signora. Tenuto conto.
Ma non è dominio e controllo.
Tenuto conto che in costanza del rapporto matrimoniale i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproci. Quindi fai la puttana, ti ammazzo.
Quindi, fin qui. Cioè,
considerazioni che hanno fatto discutere
cosa?
Non poco. Ho letto di tutto. È terribile. non è una prostituta, tra altre cose, non è una prostituta, ha due figli, sono tutte bugie. Vabbè, due figli.
Vabbè, due figli non vuol dire niente, che
ora
se moglie
è sdraiata
non vuol
sul
dire
letto,
niente,
la guarda e piange, racconta ancora sotto shock un familiare della vittima e poi ricostruisce quanto è accaduto nelle tragiche ore. Lei e il marito avevano discusso la sera prima, pensava fosse tutto risolto, che poi mi sembra proprio il è proprio il tentato femminicidio,
sì,
da
sì,
manuale.
Per eccellenza,
sì,
infatti,
cioè,
infatti,
da manuale proprio.
Infatti non sto capendo, cioè non capisco dove si
allora,
stanno appigliando.
La mattina seguente alla lite ha accompagnato a scuola la figlia più piccola assieme al marito. Al ritorno lui si è fermato e la discussione è ripresa. L'ha anche colpita con un pugno. Una volta arrivati a casa la situazione è precipitata, l'ha fatta sedere e ha iniziato a schiaffeggiarla e a darle pizzicotti. Poi ha preso un paio di forbici e ha tentato di colpirla. Lei nel tentativo di difendersi si è ferita alle mani, alle braccia, al collo, al viso. In quel momento il marito è corso in cucina a prendere il coltello. Quando lei ha capito che non c'era più nessuna speranza di salvezza, si è gettata giù dal terrazzo. Cioè, la vittima aveva trovato da poco lavoro e sarebbe questa la scintilla che avrebbe fatto scattare la rabbia dell'uomo. Aveva trovato un impiego. Questa è la
l'indipendenza economica.
Adesso si spiega un pochino meglio il marito.
Perché
aveva trovato
un
impiego in autostrada. Quindi puttana.
E quindi ovviamente certo.
In autostrada che ci stanno le puttane, no?
O
i camionisti. Sei camionista tu? No,
è una puttana. Camionisti sei uomo, sei donna puttana. Quindi ha trovato un impiego in autostrada presso una ditta che si occupa di sicurezza. Quindi che vuol dire? Classico.
Sicuramente classica puttana.
Era l'unica donna e questo lui non poteva sopportare.
Che sei andata a falla? Dai, sono tutti uomini, tu sei l'unica donna,
spiega,
non ci raccontiamo.
Lei
no?
mi ha raccontato tutto.
Per capire,
lui
no,
era
no.
diventato geloso, aveva paura che andasse via di casa. I siti di incontri? Tutto falso. Una pure che ci fossero i siti di incontri, ma voglio dire, tutto falso. Ma che vuol dire? Era lui che andava a cercare lei sui siti, cioè lui andava sui siti per cercare lei.
E questo lo giudichiamo come paranoia, controllo, dominio, possesso.
Diceva che era diventata rivista, era accecato dalla gelosia. Ha fatto quello che ha fatto per una questione di onore, questa è la verità. Ora l'hanno operata, è andata bene, speriamo si riprenda presto e possa tornare alla vita normale di tutti i giorni. Allora io da quel
lei il signore no lei. Poverino
no,
Maurizio
allora
dico... credo che non ci sia una foto migliore di quello che è il pensiero patriarcale,
ci deve essere, bravo.
In questa vicenda tutto, dalla prima all'ultima cosa, anche il fatto di darle l'etichetta di puttana, che non ci sarebbe niente di male comunque a prescindere in sé per sé, per screditare la sua volontà di libertà, cioè è una cosa, e di indipendenza, una cosa, una fotografia migliore di questa per descrivere il patriarcato e il tentato femminicidio io credo che non ci sia.
Ma poi io dico anche un'altra cosa, no ragazzi, se io mi voglio prostituire, no? Io mi prostituisco, poi tu puoi dire io non ho voglia,
non mi
perché questo è un insegnamento che veramente noi dobbiamo cominciare a prendere, cioè quello di dire non possiamo cambiare gli altri, possiamo cambiare l'impatto che gli altri ha sulle nostre vite, cioè vale a dire possiamo cambiare noi,
esatto,
in relazione a come sono gli altri, cioè Maurizio è uno stronzo e io evito di frequentarlo, ma no che vado da lui e dico non devi essere così,
cambia.
Allora quella mettiamo che si prostituisse davvero, si voleva prostituire, legittimo, uno dice vabbè sai che c'è,
rompi la relazione,
mi separo e basta,
ma
no,
poi lì non la possiedi più, no, però,
brava, quindi giustissimo, quindi di fatto si parla di un ritorno al delitto d'onore. Vabbè, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast
Play con Clox su Radio Rock. Intanto vi leggo un po' di messaggi, va, 3899 106 600, ripartiamo da qui, da Telegram, vai, sentiamo.
Ragazzi, il femminicidio, anche e soprattutto quando si tratta della sua definizione giuridica, ha giustamente una definizione ben precisa. Adesso bisognerebbe rileggersela, ma se utilizziamo quella un pochino standard, che dice che il femminicidio è quando si uccide una donna in quanto donna. In questo caso, se io ho ucciso una donna, se una persona uccide una donna perché l'ha tradito, vuol dire non è che questa è diventata donna dopo che l'ha tradito, era donna pure prima.
No, non è così, Leonardo, non è così. Allora, l'uccisione e la, in questo caso la tentata uccisione, perché per fortuna parliamo di un tentato femminicidio, non sono semplicemente sul fatto di essere in quanto donna, ma in quanto donna strumento di potere, di controllo da parte dell'uomo. Questo è il disco, è esattamente quello che, da quello che ci è stato raccontato, è avvenuto.
Leggendo,
cioè, è esattamente quello che è avvenuto, cioè per i motivi proprio che sono insiti nel motivo per cui si uccide una donna, cioè per cui si commette un femminicidio, cioè controllo, potere, possesso, queste robe qui, Leonardo. Cioè, dunque, lasciando perdere questa vicenda che si racconta da sola, quanto di più malato si è sentito ultimamente. Io sono in disaccordo con voi sul fatto di non dover per niente cambiare le persone che ami. Io penso che se scegli, dice Marco, di condividere la tua vita per un'altra persona, puoi anche accettare di fare dei compromessi e di cambiare piccoli aspetti di te. Sì, ma lo decidi
cioè,
tu.
Quello è certo.
Lo decidi tu. Non è che è l'altro che ti impone il cambiamento, lo devi decidere tu. E su questo sono d'accordissimo. Se decidi di non farlo, è legittimo, ma forse per te quella persona non è poi così importante. Ma questo non è in contraddizione con quello che ho detto io. Io ho detto
magari quella persona è importante, ma tu sei molto più importante. Cioè, nel senso che non è detto,
ma quello che vuoi, poi conta fino a un certo punto stabilire se e quanto è importante. Il punto è che sei tu che artefice del cambiamento e del compromesso, non lo possiamo imporre noi dall'esterno. Ancora vai, sentiamo direttore, ricordiamo alle bambine che volessero intraprendere l'antichissimo mestiere di stare lontane dai balconi a questo punto, mi raccomando.
Sì, perché è un rischio.
Rischio si va di
io non oso immaginare che cazzo sia passato per la testa qua la poraccia che ha pensato è meglio che me butto.
Pensato pure io.
Appunto. Mia, io
appunto. Pensa che disperazione.
Appunto,
speechless.
Appunto. Bene, ancora vai, sentiamo.
Io ricordo sempre che il delitto d'onore è stato abolito tipo 40 anni fa. E che la strada, ragazzi, è ancora molto lunga.
Sì, assolutamente. Ciao ragazzi, mi sembra di tornare indietro negli anni 70. Mi ricordo l'avvocata D'Agostina Bassi che difese una donna e si prostituiva intorno a Piazza Navona. Beh, lei ne ha fatte tantissime di battaglie, tra cui anche quella per difendere le ragazze, la ragazza purtroppo perché non è morta, del delitto del Circeo. Si dimostrò, se non ricordo male, che si trattò di stupro anche nel caso di una donna che si prostituisce ma rifiuta e soccombe a violenza sessuale.
Certo.
Otterremo più giustizia allora che adesso. Buona giornata, ci scrive Paola. Sì, è davvero inquietante per certi versi. Intanto, così come è inquietante e vergognoso, perché poi ragazzi qui purtroppo è il solito discorso, noi diciamo che è vergognoso quello che accade in Palestina, diciamo che è vergognoso a Gaza, diciamo che è vergognoso quello che accade in Iran, e poi però dobbiamo dire altrettanto che è vergognoso quello che accade negli Stati Uniti d'America. Cioè
è tremendo
prendere una posizione, non vuol dire, io li dico spesso con un mio amico sionista, il quale siccome io attacco duramente il governo Netanyahu, mi chiama scherzosamente amico di Hamas, amico dei terroristi, eccetera eccetera, perché purtroppo questa è la visione, che se tu attacchi a testa bassa Israele, quello che sta facendo in modo terrorista e folle e con cui sta compiendo un genocidio, allora vuol dire che sei dalla parte di Hamas,
diciamo,
che sei dalla parte del terrorismo islamico.
Il problema parte anche da te, cioè,
sì, no, ma lascia perdere, non è sionista questo mio amico. Perché volevo dire un'altra cosa, non è sionista, è un amico di Israele,
ecco,
però non è sionista. Però il punto è che se tu dici attacco Israele, allora dopo sei Hamas, capito?
Ma guarda, pensa, puoi essere contro Netanyahu e comunque amare Israele.
No, forse ti direi che quasi quasi soprattutto.
Ecco, bravo.
Forse sì.
Vabbè. Allora, sì, anche se qualcuno ti direbbe giustamente che il fatto di amare Israele un pochino, adesso poi Netanyahu si è fatto prendere la mano, però un pochino prevede quella roba lì, prevede perché che tu sia perché Stato Israele
si basa su cosa
si basa sull'esproprio della terra che non era la loro, quindi evidentemente
poi
si può fare in tanti modi diversi.
Mi piace immaginare che ci sono delle scale di possibilità all'interno dell'applicazione,
ci sono pensieri anche diversi all'interno
di Israele.
No, ma attenzione, il concetto che l'origine è già viziata, siamo d'accordo.
Ma io penso anche un'altra cosa, ragazzi,
diciamo che
Israele nasce nel 1948, molte persone che vivono in Israele oggi, quando Israele è nato non erano nate, ok? E non hanno nessuna colpa dell'essere nati, molti lo scrivono anche sui social, io non c'ho colpa che sono nato a Tel Aviv, no? Nel senso, sono nato qua. Si può immaginare adesso che le cose ormai sono andate come sono andate, un cambiamento in cui magari gli stessi israeliani dicono facciamo un unico stato insieme, non teocratico, in cui lavoriamo tutti insieme per stare bene tutti insieme, uno a fianco all'altro, e magari lo chiamiamo anche in un modo diverso, però per dire, no, al di là del discorso due stati che mi pare sia quasi impraticabile ormai, però insomma, no, o quello o l'altro, insomma, no, facciamo una cosa insieme. Comunque, che cosa accade negli Stati Uniti d'America? A parte che c'è stata, avrete letto, insomma, quella sera lo riporta, notizia di questi procuratori federali in Minnesota che sono dimessi per protesta contro il Dipartimento di Giustizia, che spinge per un'indagine penale a carico della vedova di René Good. E hanno detto no, ma qui non dobbiamo fare nessuna indagine, eccetera, eccetera. E quindi non ha voluto cedere la procura del Minnesota alle pressioni e avviare un'inchiesta penale su Becca Good, che con la moglie partecipava a questo monitoraggio dei raid antimigranti. Facevano, io ne ho visti di video, sono molto inquietanti, dei monitoraggi in cui andavano a pizzicare questi dell'ICE che facevano, e continuano a fare queste cose. Ragazzi, a Minneapolis continuano le manifestazioni per ricordare René Good, e durante una di queste mentre c'era la manifestazione in corso, lì ci ha fermato un'auto con una donna alla guida, l'ha buttata di giù e l'ha trascinata fuori in modo violento. Capito? Mentre stava rischiando,
perché sono impuniti,
rischiando un altro caso.
C'è un'impunità totale.
L'8 gennaio, oggi è 14, qualche giorno fa, gli agenti dell'ICE hanno fatto irruzione in un supermercato Target, ci sono i video anche di questo, e hanno portato via due dipendenti che stavano lavorando, cioè con avevano la cosa, la maglietta di Target, cioè. E tu vedi questo video che li portano via, no, trascinano via,
li
atterrano, li portano via. Poi uno di questi hanno detto: ah, sei americano tu? Vabbè, allora no. E l'hanno rimandato.
Ma tu te rendi conto?
Ma tu come la definisci? Cioè,
così,
no, veramente.
A cazzo, cioè proprio. Cioè. Ma tu l'hai visto i video di Willy Rick? Ma lei dove è nato? Scusi. Cioè, poi come se.
Tra l'altro, cose, se a
come
persone...
se gli americani, ragazzi, il tema è questo: gli americani siamo noi.
Capito?
Siamo noi. Capito. Siamo noi che siamo nati in America a colonizzarla. Noi, giustamente diceva Alessandro stamattina, noi spagnoli, noi portoghesi,
certo.
Noi inglesi, certo. Noi italiani. Noi, l'abbiamo fondata noi, siamo noi. No? Gli americani.
Tra l'altro, se tu formi.
Allora dovrebbero essere lì, cioè dovrebbero essere i nativi americani. A dire andatevene tutti quanti fuori dai coglioni che ci stavamo noi.
Al limite. Comunque, al limite. Se tu formi una squadra di gente incappucciata, della quale non si vede la faccia,
totale immunità.
E gli dai la totale immunità. Come puoi non pensare che all'interno di quella situazione ci siano degli esaltati,
degli abusi,
che possono fare degli abusi,
c'è gente con praticare degli abusi certificati, c'è gente nel gruppo nelle file dell'ICE, là Elise come cazzo si chiamano,
una volontà di mettere
con precedenti penali certificati,
perché tu vuoi quella gente lì.
Ma certo. Allora il dottore Roberto ha cambiato frequenza, scrive qualcuno. No, il dottore Roberto è d'accordo con me, per fortuna, perché insomma
Roberto
è una persona intelligente. Non è terrorismo quello che fallisce, tra le altre cose.
Infatti,
ragazzi, se stiamo alla definizione tecnica, no? Quasi etimologica di terrorismo, non possiamo dire che non lo sia a questo punto. Va bene, dai, facciamo così: mandiamo la novità di Bywater Call e poi torniamo. Radio Rock Podcast. Dobbiamo chiudere, però vi dico che il governo nostro italiano sta in fissa, come si dice dalle nostre parti, Maurizio, con l'istituzione di giornate nazionali. Ne ha fatte già 10, ce ne ha pronte 17 nuove.
Oggi
questo doveva essere l'argomento del giorno di oggi, cioè quale nuove giornate, ce lo teniamo per domani, quale nuove giornate nazionali proporreste? Ne hanno già approvate 10, la giornata contro il body shaming, una di queste, poi ci sono tante altre pronte, 17 nuove giornate commemorative, fra cui quella per la prevenzione, così in generale, così. Okay. Prevenzione.
Preveniamo
poi,
tutto
quella
sempre.
In ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, quella per i vigili del fuoco morti sul lavoro, quella in memoria delle vittime di errori giudiziari intitolata ad Enzo Tortora, quella del panettone italiano, giornata nazionale del panettone italiano. La cosa però curiosa è che è stato deciso di fare la giornata italiana del panettone italiano il 24 luglio, che voglio dire, cioè tanti giorni
di stagione.
Che te ridi, è facile farla sotto Natale.
24
dicembre. Tu dici che lo fanno per organizzarsi per tempo, tipo promemoria, no? Comprate a luglio i panettoni, così risparmiamo.
Quando c'è caldo che non ci pensi, dici: che ti sei dimenticato del panettone?
È un po' come quelli. Beh, allora potremmo fare sempre a luglio o addirittura ad agosto, potremmo fare la giornata nazionale dei regali di Natale. Bello, che so, il 3 piace. Agosto, mi così piace. Uno si comincia a comprare regali in anticipo, sì, se deve proprio farlo. Assolutamente
d'accordissimo,
bravo. Stanno facendo le liste di prescrizione e questi soggetti di proscrizione. Sarebbe comunque. Questi soggetti hanno portato la libertà negli ultimi 80 anni in giro per il mondo, a democrazie strozzate varie, invece Maduro reprime con violenza le manifestazioni. Però vedi,
ma non è così, santa Madonna. Però non ci vuole tanto a capirlo che l'America durante la Seconda Guerra Mondiale era una cosa, l'America prima ancora col crollo di Wall Street era regolata da altri sistemi, l'America negli anni 50 era un'altra roba, negli anni 60 ancora un'altra.
Allora io,
cioè, lo capite, sono cose diverse.
Io ho discusso con una persona giorni fa, no? Perché io dicevo no, perché Putin ha fatto questo, no? Diceva una cosa su Putin. E la risposta è questa: però Trump, allora, ragazzi, stiamo parlando, allora, stiamo parlando di quello che ha fatto in questo momento gli Stati Uniti. La risposta non può essere: ah, vedi, allora poi dite che è Maduro, perché abbiamo letto anche, no, quello che è accaduto. Ho letto prima una, adesso la manderei a questo Marco quella, l'articolo che ho letto sulla
perché
stampa.
No?
Non è, allora, per esempio, Marco, non è due pesi due misure, perlomeno non qui. Poi vai a dire questa cosa a chi fa due pesi due misure. Qui noi non lo facciamo, perché ho già detto, l'abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, cerchiamo di ragionare, come dire, con criterio e non per schieramenti, come se fosse una partita di calcio. Allora, o stai con Trump oppure stai con l'Iran, o stai con Trump o stai con Maduro.
Un secondo fa, quindi,
no, no, lui risponde su questo dell'ICE dicendo: vedi, poi dite che Maduro è cattivo, vedi che è Trump. Ma scusa, ma come cazzo si fa a ragionare così? Poi ci sono, ribadisco anche il fatto che poi ci sono diversi livelli anche di gravità.
Se voi volete che la premessa sia sempre: premesso che gli Stati Uniti d'America sono il male assoluto, parliamo di altro, vabbè, no. Per carità, se serve sta roba per scioglierti, farti ragionare, a me fa piacere, insomma.
Bene, la giornata nazionale in onore agli zozzoni, ripartiamo da qui. La giornata nazionale in onore
degli zozzoni.
Zozzoni,
così
grazie a tutti, a domani, ciao. Ciao. A domani.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.